tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Nella The Rock Show ci sono Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi,
buongiorno.
Maurizio Paniconi,
buongiorno.
Martina Caronna,
buongiorno.
Tra pochissimo le notizie di oggi, giovedì 18 settembre 2025, siamo insieme sino alle 10 come di consueto naturalmente, poi arriveranno Marco e Tatiana in Gagarin. Oggi tra l'altro torna il nostro Emiliano Rubbi con noi nell'ultima ora. Ma intanto partiamo subito con i Ramones di Baby I Love You.
Radio Rock Podcast.
Baby I Love You, loro sono i Ramones alle 7:09 su Radio Rock, il The Rock Show. Cominciamo subito col clamoroso di Giorgio Dell'Arti, ragazzi. Questa mattina dal Sole 24 Ore è la notizia del momento, diciamo. Aia, così,
focus.
La più
scusa.
Numero, forza avanti, il numero. 3899 106 600.
Il mio? Cioè il nostro personale?
Ma, ognuno dà il suo numero. Maurizio, dai il tuo numero. No, no, non il telefono, è un numero. Che ne so.
Ah, il mio è 69.
69, vai.
471.320.
Martina?
Il 20.
Il 20. Allora, attenzione, avete azzeccato tutti, ma sbagliato tutti.
Al tempo stesso.
Voglio sapere il numero di polpette. Numero di polpette svedesi. Di polpette svedesi vendute in un anno. Numero di polpette
dove?
Svedesi vendute in
dove?
Un
c'è
anno
un posto solo dove le puoi comprare ovunque.
Nei 473 ristoranti di IKEA. Allora, quante sono?
Vai.
In un anno?
In un anno.
In un anno, guarda, il conto è molto rapido.
Molto semplice, vai.
Perché te lo dico io. Lì frequentano circa 100.000 persone mediamente l'anno, giusto? Di queste 100.000 ti dico che il 30%, quindi 30.000, mangiano le polpette.
Sì, esatto, bravo.
La dose delle polpette sono
5,
5 per 300.000, quanto mi fa?
Quanto fa?
Un milione e mezzo?
Un milione e mezzo.
Un milione e mezzo.
Bravissimo, bravissimo, sbagliato. Secondo voi?
Per me è 3 milioni di polpette.
Però lo sai che Martina?
Io sparo con 10 milioni.
10 milioni? Che non sei andato tanto lontano? Che hai detto 1,5?
Sì.
1,5. 1,4
davvero?
Miliardi.
Che cazzo sono?
Miliardi. Coglione, perché abbia azzeccato Martina.
No, però aspetta. Tu hai detto un numero. Non hai detto poi.
Chi ha detto 3?
Chi ha detto 3?
Io 3 ho detto. 10 milioni.
10. Allora si è avvicinata più Martina.
Scusa.
Anche se siete tutte e tre lontanissime.
Tu hai chiesto un numero.
1,4 miliardi. Questo è il numero. 1,4 miliardi.
Adesso mi torna.
Vabbè ragazzi, sabato, ve lo dico subito, sabato 20 settembre saremo insieme, quindi non vi inventate nulla, perché saremo insieme dalle ore 18.30, 19 del pomeriggio per una bellissima serata che è poi la nostra presentazione del palinsesto, la nostra festa di inizio stagione, ma c'è anche il, come sapete, il concerto degli Sprints.
Radio Rock Promotion.
E quindi sabato 20 settembre Radio Rock presenta Sprints in concerto al Monk. Tra le formazioni più apprezzate dell'attuale scena garage punk, la band irlandese in uscita il 26 di questo mese col nuovo Old Resolver arriva per la prima volta a Roma. I biglietti sono in prevendita, ma sbrigatevi. Exceed, dnaconcerti.com e monkroma.it. Sabato 20 settembre Sprints in concerto al Monk, via Giuseppe Miri 35 a Roma. È un evento firmato Radio Rock. E adesso una delle nostre 15 novità.
Radio Rock Podcast.
Archive, il loro ritorno, una band amatissima qui a Radio Rock con Look at Us, nuovo singolo per gli Archive, la formazione alternative rock inglese londinese torna il 27 febbraio a 4 anni dall'ultimo loro lavoro Cold Worms and Angels, con questo 13° disco in studio che si intitola Glass Minds, anticipato appunto dal primo singolo estratto, questa Look at Us, tra le nostre 15 novità qui su Radio Rock. Vediamo chi c'è. 3899 106 600. Ripartiamo da qui, vai.
È un consiglio all'amico che c'ha il figlio, vai, che fa la materna.
Sì, sì, dimmi.
Cambia scuola.
No.
Mio figlio fa fine alle 4:30. Se fanno così e ti dicono magari è perché deve fare l'inserimento, è perché gli va a lavorare solo per quello.
Ah, ma così è molto bello il concetto del baratto, ma l'attività commerciale che accetta il baratto, come le paga le tasse o i fornitori? La fate semplice voi.
No,
altri,
questo
eh?
Non lo so, però c'è questo bar che appunto ha ripristinato a Venafro in Molise, che ha ripristinato il baratto. Infatti fa ridereissimo, guarda.
Baratto.
E non lo so, magari facendo un markup maggiore, perché forse ha dei prodotti, no? E quindi magari non spende in spesa o si porta a casa e non fa la spesa. sorpresa. Non ci siamo. Magari c'è un markup per cui riesce a guadagnare. Non,
beh,
non l'ho
capito. Sicuramente
creato.
Ci riesce.
Avrà fatto i suoi calcoli.
Beh, non si può fare, ragazzi. Non si può fare. Tra l'altro, non è neanche legale, perché tu lo sai che non si può fare. Il baratto non è legale, no, lo sai. Lo quindi dici? Lo dico io. Maurizio, tu che dici?
Quello che dici tu.
Benissimo.
Ma ragazzi, io ho insegnato ai corsi di formazione professionale e dove stavo io c'era questa regola, soprattutto per le ragazze, perché erano loro che venivano, soprattutto quando cominciava a far caldo, con le canottierine, con i toppini, insomma, pancia scoperta, un po' troppo esposte, diciamo, che in quel caso la scuola gli dava una maglietta da mettere sopra, loro la tenevano durante le lezioni e poi quando uscivano te la restituivano, venivano lavate e si riutilizzavano. E loro erano talmente abituate che quando entravano chiedevano loro la maglietta.
Salve, una maglietta.
Se si stavo pensando pure sull'amico del baratto di prima, sulle tasse, no? Le tasse tu le paghi su quello che guadagni, se tu fai baratto
sì,
non paghi tasse.
Teoricamente, penso.
Cioè, oppure anche scontrino fiscale.
Ma magari non fai il baratto. Cioè, allora,
vabbè,
mettiamo
ma tu
che
non hai incassato soldi.
Mettiamo
però
che tu incassi 1000, no? Se fai il baratto incasserai 100, le tasse si paghi su quei 100.
Sì,
certo. Sarà così a questo
punto. Cioè, in fondo io non è che sto prendendo dei soldi, giusto? Tu
no,
mi porti in una caciotta. Io
buongiorno, quando andavo all'elementare, ho 49 anni, non c'era da rispettare un dress code, ma era un po' sottointeso. Non si andava a scuola con i pantaloni corti e mi stupiva il fatto che il mio compagno ci venisse. Ma la regola delle unghie di massimo 0,5 cm tutte le mattine, che fanno? Le misurano? Giacomo, io queste ti posso dire una cosa, però io queste cose dello sul, allora, è chiaro che poi ci deve essere anche un limite, non è che uno può andare nudo a... Però io il decoro è proprio un concetto che mi fa venire la polorticaria. Il decoro.
Stile ti piace? Stile?
Mi sembra una cosa. Ma stile che vuol dire? Una roba soggettiva lo stile, no? Nel
ecco,
senso...
magari evitiamo l'infradito d'estate perché ti sudano i piedi e chi ti sta vicino non è che
allora,
deve sentire la borsa dei piedi.
Allora, per esempio, però... questa potrebbe essere già una linea, cioè non evitare come dire, delle abitudini di vestiario che possono nuocere ad altre persone,
ma,
no? Se
ma
tu,
scusa, ma l'infradito tu dici che emanano cattivo odore, cioè molto peggio la scarpa
Marti,
chiusa.
Pure chi inselava, mo non partire dal presupposto che tu te lavi tutte le
mattine. Ma chi inselava ma che puzza a prescindere,
brava,
Mauri,
brava,
cioè
non la buttare
non
in caciara, se uno non se lava è un altro è il problema, è che non se lava, non è il dress code.
Cioè, io sta cosa dei piedi coperti veramente non l'ho mai capita.
No, ma perché, scusa, i pantaloncini corti, ma perché uno non può andare in
un caldo?
Ma che viene qua in radio con i Bermuda, dai.
Ad esempio, no, io, scusa, qual è il problema di venire in radio?
Non capisco, può essere proprio anche un problema di sicurezza, perché mentre tu cammini l'altro ti può acciaccare l'infradito. Davvero, da dietro.
Sicurezza sulla
ragione. E tu te scapicolli per le
allora,
scale. A volte è pure una questione di sicurezza.
Bravo. Se qualcuno ha dimostrato, io sentivo le zeppe lì, come si chiama? Zeppole,
sì,
come
le zeppe.
Però con le zeppe forse è più facile, perché la caviglia effettivamente si può storcere.
Allora, dobbiamo
chiarire.
Assolutamente evacuare subito la scuola.
Le
zeppe danno fastidio, uno può inciampare, non le mettere. Vabbè, ok, discorso di sicurezza. Ci posso stare. Ma se è un discorso di sicurezza, se è un discorso,
sì, certo,
come hai detto tu prima, Maurizio, mi prudono le mani,
Mauri,
di decoro, guarda che faccio,
no,
ti faccio
decoro,
fare la fine del signor Enzo Iacchetti.
No, ma io ho detto tra l'altro che un giovane, secondo me, poi soprattutto a quell'età, ha il diritto di esprimersi anche attraverso l'abbigliamento.
Ha il diritto?
Poi, certo,
dai,
voglio dire, anche insomma, uno quando esce da casa deve anche capire dove sta andando, è in dubbio, però insomma,
dai,
cioè,
meno regole possibili, dai.
Però è
veramente risulterò fuori di testa, ma io questa cosa del dress code proprio non la digerisco.
Brava, bravissimo.
Noi non siamo i nostri vestiti o le unghie o gli orecchini,
sì,
o i capelli colorati, anche perché io quando andavo a scuola con una superga di un colore e una di
bravo,
un
bravo, bravo. Oggi
però
sentivo,
non fate manco voi a buttare in caciara, dai.
Oggi
non è quello, non è che ti stanno dicendo sei quello che veste, la vesti di
però le
firme.
Unghie
oggi
che vuol
dire, per esempio,
se te presenti che
c'era un ascoltatore
a scuola, in un liceo, io ti posso dire
no,
forse
non è
il caso.
Ma che
perché? Per
scuola
perché?
Allora forza.
Allora, scusa, prima sentivo un ascoltatore che diceva: io non tollero le unghie lunghe nelle commesse dei supermercati.
Ma
quelli sono quelli, però è un problema tuo,
ma
vattene ad analizzare.
Ma
se cazzo te ne frega a te.
Cioè, che cos'è che ti rende meno adatta a stare a scuola se c'hai
Alessandro, è un condizionamento culturale.
Io penso che sia uno un discorso di sicurezza, laddove viene messa. Beh, allora, ad esempio, se tu fai. Ci sono delle scuole professionali,
no,
tipo
certo,
scuole alberghiere,
chiaro.
Per cui se tu devi fare delle cose pratiche.
Guarda che cazzo ti stai inventando.
No,
ci sono delle scuole, c'è un coloretto,
te lo dico,
c'è uno che soffia dentro una bottiglia.
Perché lo so.
Dai,
perché nelle scuole professionali.
Organigramma.
Quello hai ragione, Mauri, in effetti.
Ci ho insegnato. E ci sono alcuni abbigliamenti che possono essere
Però per esempio io nella mia avevo falegnameria, in effetti quelle lunghe lunghe è un po' scopo, però aspetta, però tu prima di entrare in falegnameria ti mettevi il camice, cioè c'era un, certo, un abbigliamento, non è che ti facevano spogliare.
Ragioniamo, ne parliamo fra poco. Radio Rock Podcast. Florida, Mexico City, loro sono gli Elbo, 727. Allora vediamo un po', Matteo, dai, vediamo Matteo che dice, vediamo.
Per me quello è un momento fondamentale in cui si trova la propria identità, ci si confronta, si trova il proprio stile.
Bravo.
Imporre un dress code mi sembra eccessivo, anche perché ricordo con piacere i tempi delle medie dove noi avevamo pantaloni larghi, strappati, le catene, le toppe, le spille.
Ma che problema c'è, ragazzi?
Tutto questo appunto ha portato a costruirmi uno stile. Penso che il rispetto venga da altro.
Ma certo che è lo stile, ma per carità, ma tu sei liberissimo di fare come cazzo.
Non mi pare proprio.
Nel senso, nella tua vita sei liberissimo.
Non mi pare proprio.
Poi io credo che nell'età, diciamo, scolastica, dove uno apprende una serie di cose, dovrebbe anche apprendere, per esempio, il fatto che ci possono essere delle differenziazioni di contesti nei quali si va in un modo o in un altro.
Allora,
oppure questa vogliamo dire che non è vero.
Di contesti è un conto. Cioè, uno dice non vieni, che ne so, per esempio, uno dice: a me mi piace venire col pigiama. Oppure mi piace venire, col costume. È un discorso. Ma qui stiamo parlando quasi di gusto, quasi di moda. Cioè, i pantaloni strappati negli anni 2000, nei primi anni 90, era la moda grunge, no? Era un po' una moda, un segnale. Perché cazzo te ne frega a te se uno viene col pantalone strappato? C'erano dei professori che dicono: ah, no, il pantalone strappato è una cosa incredibile. Decoro, va a pagarlo. Allora,
buongia
alla nostra amica Marina che ci segue dal Brasile. Allora, l'idea del baratto per il caffè per i cani di taglia grande in aereo, quando si va con la Tupper Portugal dall'Italia al Brasile, dal Brasile all'Italia, o financo dall'Italia a Lisbona, a Lisbona all'Italia. Bene, devi sapere che è meglio portarli con noi piuttosto che metterli in stiva, poverini.
Non c'è dubbio qui.
Poi spero che trovino anche dei posti adatti, visto che se viaggi con quelli piccolini paghi un biglietto, ma lo devi tenere in braccio. Per il dress code, beh, signori, meglio la divisa. Meglio la divisa. Eppure Jimmy Kimmel è fatto fuori dalla TV americana. L'Italia però è avanti sotto questo aspetto. Noi già luttazzi l'abbiamo fatto fuori anni e anni fa, ci siamo portati avanti con il lavoro.
20 anni fa quasi.
È la notizia che riguarda la chiusura immediata, immediata dello show di Jimmy Kimmel. Stop immediato e per un prevedibile futuro. Uno dei comici e dei conduttori televisivi più famosi di Hollywood, interrotto immediatamente sulle reti ABC dopo le sue parole su Charlie Kirk. Nel corso dello show di lunedì, Kim me l'ha detto: abbiamo raggiunto nuovi minimi durante il fine settimana con i MAGA che hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo. Walt Disney, proprio lui in persona, il colosso a cui fa capo la ABC, ha sospeso lo show di Kimmel a tempo indeterminato.
Io pensavo che avesse fatto una battuta, invece ha detto la verità.
Segue le minacce del presidente della Federal Communication Commission, Brendan Carr, che nel corso di un podcast aveva parlato di possibili azioni contro Disney e ABC in seguito con me. Cioè, per dire, l'ABC, cioè la Disney, ha sospeso Jimmy Kimmel non tanto perché non sia d'accordo con quello che ha detto, ma per paura di possibili provvedimenti. Quindi per pararsi Kimmel è da tempo un nemico del presidente americano Trump. Quando Stephen Colbert, cioè, che poi Trump ha dichiarato, cioè, se tu ci pensi, no, e Colbert e che so, Oliver e Jimmy Kimmel, e cioè, non ce n'è uno che sta con Trump.
Pure Meloni dice: perché artisti ce l'hanno tutti?
Per esempio, Stephen Colbert, che ha già annunciato la chiusura del suo show, oltre a Kimmel, aveva detto, diciamo, rispetto alla notizia, Trump aveva detto: si dice che Jimmy Kimmel sarà il prossimo ad andare via dalla lotteria del Late Show e poi sarà Fallon. Quindi praticamente lui se li ha segnati tutti.
Sì,
ha detto: allora, Stephen Colbert, fatto fuori, benissimo, il prossimo sarà Kimmel, e infatti Kimmel è stato fatto fuori, il prossimo ancora sarà Jimmy Fallon.
Ma visto
per oggi, che cosa vuoi far fuori?
Ha patteggiato nei giorni scorsi una causa pagando 15 milioni a Trump, una causa che l'aveva che la accusava insieme al giornalista George Stephanopoulos di diffamazione. Qui c'è un discorso anche che, anche per un discorso d'opportunità, no? Tu sei il presidente degli Stati Uniti, tra l'altro sei un uomo anche molto ricco, mettersi a fare causa contro testate giornalisti, è chiaro che c'ha un rilievo quasi intimidatorio, no? Certo. Nel senso che se tu sei il presidente e dici che ti faccio una causa per 100 milioni di dollari, è chiaro che poi che succede? C'è un patteggiamento, ti danno dei soldi, ma poi come cambia l'approccio che possono avere, anche giornalisticamente parlando, questi ovvio, grandi network ovvio, nei tuoi confronti? Basti vedere il tavolo che c'è stato qualche settimana fa di Trump con tutti i grandi di Big Tech, e tutti quanti a leccargli il culo in una maniera invereconda.
Ma hai visto in Australia?
Tutti. C'era Tim Cook di Apple, c'era il CEO di Google, c'era il CEO di...
Anche se secondo me è miope anche da quel punto di vista là. Cioè, oggi con la capacità di diffusione di tutto quello che, sì, che facciamo, tu mi chiudi lo show, ok, ma se io sono Fallon, mettiamo Fallon, l'ultimo che hai citato, che seguo, se Fallon sposta tutto su piattaforma...
Lo so, ma anche la piattaforma, cioè, anche la piattaforma può essere presa di mira.
Sì, però esistono delle piattaforme libere, comunque, per esempio. E io oggi sono convinto che invece il sotterraneo,
intanto
grazie
io ti levo da là, tanto io ti levo, poi vediamo.
Ma
poi
guarda, è chiara la politica, perché è stato in Australia Trump, un giornalista gli ha posto una domanda che a lui non stava bene. Ha detto: questa domanda non mi piace, parlerò di te con il tuo premier.
Ma sì, guarda,
proprio in maniera candida.
L'atteggiamento è molto semplice, cioè, se mi fai le domande che mi piacciono, bene, se no sei un nemico, e che poi è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere il giornalista. Cioè, il giornalista dovrebbe fare piuttosto domande scomode, non domande accomodanti, se no che cazzo ci sta a fare là?
Però
cioè,
io
non
penso che quando fanno sti meeting si mettono d'accordo, perché
ragazzi,
dicono tutte le stesse cose.
Io nel lontano 1984, quando andavo a scuola alle elementari, c'era il grembiule, c'era blu per i maschi e bianco per le femmine, no?
Quindi
però
che vogliamo fare?
Sotto, se ci volevamo mettere un pantaloncino corto che era estate, mica ci diceva niente nessuno.
Certo,
vabbè,
non si
84
vedeva.
Avanti, dai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi.
Ciao, buongiorno.
Allora, secondo me il dress code, vabbè, non eccessivo,
eccessivo,
le stronzate.
Con le stronzate.
Consono,
ma chi decide se è eccessivo o no?
È una forma di rispetto dell'alunno che entra dentro un luogo dove si insegna, dove bisogna portare. Ma
ragazzi, mica vanno in perizoma, no? Io voglio, mi immagino, cioè, di cosa parliamo? Consono, che vuol dire consono? Cioè, consono può voler dire qualunque cosa.
Ci vorrebbe un po' di buon senso, cioè, nel senso, non bisognerebbe arrivare a dire,
però,
non vieni
evidentemente
con questo, quello,
se vanno a scuola con i vestiti così o con le unghie in un certo modo, vuol dire che loro ritengono che sia consono. Quindi qual è la regola?
Ma tra l'altro, il buon senso rispetto a questo, non so chi lo debba decidere, cioè, per la chiesa, ad esempio. Per esempio, per la chiesa, una donna o un uomo, se vanno in pantaloncino, in canottiera, già non è più consono, quindi è molto opinabile. No, però,
cioè,
però anche la scuola,
le cose
però aspetta,
però
anche la scuola ha detto
la
canottiera.
La scuola ti dicono che non puoi andare in pantaloncino.
Sulla canottiera, diciamo che io ti dico, sei scemo.
Cioè, fa caldo, ragazzi, non è che uno lo fa perché vuole fare il provocatore. Fa caldo, questi ragazzi.
Forse i condizionatori a scuola.
Dai, su, ci fermiamo un attimo. Radio Rock Podcast. Dance Marching, loro sono la Dave Matthews Band. Intanto, ragazzi, sanzioni per Israele, ma titola la stampa, quindi non gioiamo, per favore.
No, era la far suonare le campane, detta così invece.
Sanzioni a salve per Israele, questo è il titolo proprio che fa questa mattina la stampa. La commissione tace sulle armi, quindi... Cosa accade? Arrivano, poi dovranno essere votate, nel senso non è che sono già arrivate,
no, certo.
Perché abbiamo tempo, ragazzi, adesso non è che sta morendo nessuno, no? Quindi voglio dire, adesso
dai, c'è
che dobbiamo...
tempo, calma.
Che cazzo, tutto di corsa, dai, che viene mal di pancia poi. Allora, attenzione, le prime sanzioni europee, avete un'ansia, ragazzi, una pressione
addosso,
mamma mia, rilassate.
Cioè, che questi giovani di oggi vogliono tutto subito.
Le sanzioni subito, c'è calma, esatto, no? Ma che c'è, mettete l'ansia. Oh, le prime sanzioni europee, però gli armamenti no, le armi no, si possono continuare
tutto
a vendere, rimangono, diciamo così, legate ai singoli stati, quindi diciamo ci saranno un congelamento di fondi, ci sarebbero perché ancora, ripeto, non è stato votato, dazi sull'import, stop ai ministri ultra, che vabbè, vuol dire che insomma i due ministri, poi se riferendo sempre a quei due che per carità, devo dire, ce la stanno mettendo tutta per far capire proprio chiaramente il loro nazismo.
Fanno
però,
schifo.
Sì, però non si può cercare.
Non è che si riduce lì.
Cioè, non può diventare nemmeno che questi due sono poi il capo espiatorio di tutta la storia. Come dire, abbiamo sanzionato loro, abbiamo risolto il problema. Non è così. sul commercio poi l'ultima parola sarà degli stati, quindi io potrò continuare a commerciare armi in Israele perché ci conviene, perché comunque sono soldini, sono soldini. Oh, vogliamo fare una campagna che non fregherà nulla a nessuno per il boicottaggio della partita di calcio Italia-Israele.
Sì, allora,
no, sai perché lo dico? Perché ieri hanno intervistato Sor Gravina.
Sor Gravina
ha detto: eh no, non possiamo non giocarla, perché se non giocare, non la giochiamo, non andiamo ai mondiali.
Sti cavoli.
Allora io direi questo: io direi, cioè, se mi permettete, io direi questo: non andiamo, benissimo,
sì,
non
sì,
andiamo ai mondiali.
Io sono d'accordo.
Anche perché uno, aspetta un attimo, uno ti fa capire quali sono le priorità. Cioè, come dire, bravo, andare ai mondiali è più importante.
Esatto.
Primo. Secondo, viste le figure che abbiamo fatto ultimamente ai mondiali, ma meglio! Così possiamo dire.
Ne abbiamo già saltati due.
Possiamo dire, non c'è due senza tre.
Certo. Certo.
Ma poi possiamo dire, non siamo. Non è che abbiamo perso e siamo stati
scelti.
Fatti fuori dai mondiali perché facciamo schifo. No, è una nostra scelta.
L'abbiamo scelto.
Quindi, tra virgolette, facciamo pure con onore, no? Meglio, giochiamocela così,
allora,
ragazzi.
Partendo dal presupposto che a me del calcio me ne può fregare di meno.
Certo.
Partendo dal presupposto che ogni atto è anche simbolico in una situazione del genere è benvenuto,
sì,
ben voluto e sì, assolutamente ci deve essere,
sì,
no, bisogna prendere,
sì,
assolutamente sì, l'opposizione.
Vai.
Però a me sconcerta il fatto che lo sport e l'Eurovision, cioè,
però,
deve fare quello che
però,
la politica
sì,
non
sì,
fa.
Però,
okay,
però,
cioè,
però si basa anche, allora, però la politica purtroppo è sempre stata così, si basa anche su questa, cioè
sì,
si era influenzata anche da queste cose.
Infatti,
e ti voglio dire perché è importante non giocare da Israele e boicottarla. Ma a me piacerebbe, sai, queste cose un po' simboliche, tipo scendi in campo e nessuno si muove,
sì,
cioè quelle cose un po',
infatti farebbe più
bellissimo
rumore una roba del genere,
ma
piuttosto che
non presentarsi,
non farla.
Diciamo che idealmente sarebbe proprio bello escludere
bellissimo
Israele da
non
ogni
andiamo,
competizione.
Vabbè, però siccome
però
non lo possiamo fare,
non
noi,
lo possiamo fare
noi da soli,
no,
noi da soli possiamo,
sì,
scendere in campo e, no, e non muoverci, per esempio, oppure sedersi per terra,
sì, sì,
sarebbe bellissimo.
Ora,
perché dico che è importante? Dice non andiamo ai mondiali, benissimo, non andiamo ai mondiali, non ce ne frega, cioè non me ne frega un cazzo, soprattutto io il calcio lo seguo. Invece, però perché è importante? Perché se vi ricordate, qualche giorno fa l'Irlanda ha detto: se ci sarà Israele, noi non parteciperemo all'Eurovision, ok? L'ha,
sì,
detto l'Irlanda per primo. Dopo averlo detto l'Irlanda, qualche giorno dopo altri tre stati hanno detto la stessa cosa.
Esatto.
Quindi perché è importante? Non solo perché ti posizioni, ma anche perché se rompi il muro, diciamo così, dell'omertà su certe cose,
indubbio,
magari poi anche altri paesi faranno la stessa cosa.
L'unico
nessuno
problema,
comincia.
L'unico problema, vabbè, è che in realtà questo non sta portando a nulla. Cioè, voglio dire, bisogna farlo. Io sono
Maurizio,
d'accordo, devo scendere in piazza.
Però Mauri, sai che cos'è?
Però sembra che
ci sono solo dichiarazioni che assecondano,
sì, però,
l'opinione pubblica,
però aspetta,
e non c'è un cazzo di pratico di niente.
Però aspetta,
la gente
però aspetta, diciamole tutte le cose, Maurizio, se no sembra che, diciamole tutte. Io ho detto: Israele, le prime sanzioni europee non sono sufficienti. Addirittura la stampa titola che addirittura sarebbero delle sanzioni a salve, secondo la stampa. Benissimo. Però c'è da dire una cosa: che sì, non sono sufficienti, ma per quanto riguarda l'Italia, Fitto, cioè il nostro commissario, diserta la commissione.
Non ha votato.
Non c'è andato.
Non ha votato.
Sì.
Quindi,
cioè, è proprio andato.
Capito che ti
è
voglio dire.
Andato.
Allora,
l'Italia prende le distanze da Ursula, che già faceva, avevamo detto che faceva poco.
Appunto.
In più, noi prendiamo pure le distanze da uno che fa
però
poco.
Però il senso, Mauri, che se torniamo, lo so che non basta. Sono d'accordo con te che non è sufficiente, però se torniamo un anno fa, queste cose neanche
sì,
c'erano.
La realtà tutto, è che
quindi almeno è un movimento.
Il ministro israeliano Smotrich ieri ha detto: Gaza è una miniera immobiliare da dividere con gli USA. Ora che l'abbiamo distrutta, la dividiamo. E non c'è una cazzo di dichiarazione da parte di nessuno che gli dice che è un figlio di una grande sua mamma.
Patriarcale sessista.
Signora, che voglio dire, non voglio fare neanche
patriarcato. Tra l'altro, di quella roba lì,
capito?
C'è
non
anche
c'è
il video,
una dichiarazione.
Cioè, nel senso, c'è il video, si vede.
Ma
cosa
ha detto? Fai schifo?
Fai schifo.
Ministro,
infatti,
fai schifo, sei
detto
una merda cagata per forza.
Detto, bravo,
non l'ha detto nessuno.
Bravo.
Guarda, ti non amo. Servirebbe nemmeno ad arrivare a questo, basterebbe prendere le posizioni in maniera molto dura. Va bene. Radio Rock
Podcast.
Ah, c'è qualcuno che scrive giustamente: la sinistra riparta da Mauri. Va bene, buongiorno. Allora, sentiamo chi c'è. Dai, sentiamo.
Dai, Mauri, sbrocca.
sbrocca, sbrocca,
ha sbroccato malamente.
Ha ragione.
Chiedo
scusa. No, c'hai ragione.
Sì. No, che
era una gran signora.
Bene, avanti, vai, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è, vai, sentiamo.
Maurizio, stai calmo,
Allora, sei una merda che cada per forza mi fa volare, ci scrivono. Non è male, non è male, bravo, vai, sentiamo
ma
ancora, vai.
C'avete il defibrillatore lì in studio, perché se continua così Maurizio...
Lo giochiamo quest'anno,
io.
È vero. Allora, stamane pensavo di essermi collegato dalla onesta Lily Gruber sulla 7, ed invece no, siete leggermente di parte, comunque buongiorno. Io... posso dire
no,
una cosa?
Spiegami in che senso.
No, aspetta un attimo. Anche questo fatto di dire che si è di parte, secondo me non si può più fare. C'ha ragione Enzo Iachetti, ho deciso. Cioè, a me, secondo me, non si può più rappresentare. Se siamo esseri umani, non si può più rappresentare la realtà come di parte e non di parte. Cioè, io preferisco non parlare di certe cose con delle persone che evidentemente pensano quello che pensi tu, caro, vabbè, non è firmato sto messaggio, piuttosto che dover constatare che siete degli idioti.
Esatto.
Che siete delle persone che non valgono nulla. Non ci può essere contraddittorio su questa roba,
cioè,
qua. Hai ragione Enzo Iachetti.
Tu come faccio a pensare che l'essere umano è decidere di non sottostare a una serie di azioni che stanno facendo passare come normale e normalizzate, invece fanno vomitare, ti possa collocare da una parte politica. Cioè, a me questa cosa di te mi preoccupa, e mi preoccupa di chiunque la pensi, e mi preoccupa di tutte quelle persone che continuano a difendere un popolo che sta attaccando e massacrando un'altra parte del mondo, difendendolo cioè etichettandolo come difesa. Questa cosa, a parte che vi rende ridicoli, ma vi rende veramente vomitevoli come esseri umani. A me questa roba qui non capisco come fate a collocare.
Tirocchi, vuoi sbroccare anche tu?
No, perché è assurdo sto messaggio.
No,
mi cioè,
è d'accordo
assurdo.
Con lo signore.
Come fai a dire una d'accordo. Cosa del genere?
No, non sono d'accordo. Tace. No, 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 non sono affatto d'accordo con sto signore. Io
è intristito.
Un po'.
Dimmi.
Mi sono intristito perché mi viene da balbuzzare. No, nel senso, purtroppo io vi stimo tanto, cioè vi voglio proprio tanto bene a voi tre. Perché siete persone
grazie,
splendide che avete la forza di avere questa meravigliosa visione del mondo così bella e ingenua. Io penso che se il mondo fosse un po' simile a voi tre sarebbe migliore. Io
ma
vi invidio questa
no,
il fatto che dobbiamo alzarci, non c'è da parlare, questa soluzione scusate, poi chiudo, io non mi voglio proprio più esprimere questa soluzione. Ma perché penso di dire delle cose brutte questa situazione è come quando si è voluta risolvere in altre questioni, ambiti storici e geopolitici, si risolve solo con un modo, purtroppo, e ce lo insegna la storia dell'umanità, e noi purtroppo non la cambieremo. Cioè, nel momento in cui Israele fa quelle robe là, se la comunità internazionale ritiene che Israele stia perpetrando qualcosa di sbagliato, c'è una sola forma e c'è l'ONU e c'è la NATO. Non ci deve andare la Global Summit, come cazzo si chiama, bravi a loro che hanno quel coraggio, ma a tempo fa, perché ormai è tardo,
è
su tutta la linea
loro.
Ci devono andare i caschi blu e l'esercito. Cioè, tu Israele non puoi fare nel mondo, in un consesso civile, una cosa del genere. Continui a farla, perfetto, che fai, bombardi? Io mi schiero con tutta la flotta, la prossima bomba ti rado al suolo. Questo è quello che io penso, e penso che sia un pensiero violento. Per questo io non lo voglio esprimere.
No, esprimilo,
perché invece io penso, vi ringrazio, io invece penso che quello che noi
abbiamo bombardato, ricordiamoci, abbiamo bombardato Belgrado,
esatto, noi ci abbiamo
torniamo
a quello,
non per di più,
e torniamo a quello, siccome quella guerra lì ci era vicina,
scusa, perché Srebrenica, che era un genocidio, sono stati 8.000 morti, qui ci sono stati, siamo oltre 65.000 morti, quindi voglio dire, anche
come
qua
vedete,
due mesi, perché non bombardiamo Tel Aviv?
Come vedete, si possono fare le cose.
Io non sono
però è chiaro.
Siccome io poi non parlo di popolo, perché invece secondo me non è un discorso di popolo, è un discorso che ha dei nomi, dei cognomi e delle parti politiche, quindi per me non è il popolo israeliano.
Però
chi sta... No, fammi parlare, poi ti ho detto non ne parlerò più. È una parte politica che è lì. Quella, secondo me, è al pari dei capi di Hamas. Quindi io, da comunità internazionale, vedo una sola via, che è quella, perché credo che la storia dell'umanità, leggendo, informandomi anche in passato su altre questioni, le questioni africane, tutto quello che è successo, si risolve sempre, purtroppo, in un modo solo. Di fronte a un bullo, se tu continui a dargli la calla, come si dice a Roma, il bullo continuerà. Tu il bullo gli devi rompere il culo. L'ho detto, Basta, non voglio più parlare.
Vabbè, hai fatto bene
perché
dirlo,
dico delle cose troppo violente. E io, scusa, vi chiedo scusa.
No,
perché invece io penso che voi sappiate in questo caso essere molto più, come dire, idealisti, ed è bello perché ancora parlate. Io ho una visione diversa. Vabbè,
non
e
è
me
che
mi dispiace.
Si tratta di essere idealisti davanti a certe dichiarazioni. Bisognerebbe solo almeno dire scusi,
no,
non
serve a niente. Non serve a niente.
Allora, niente,
posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Tu hai parlato, hai detto una cosa che pensi giusta, hai fatto bene. Io mi permetto di dire, però questa è la mia opinione personale, che sei molto più ingenuo e idealista di noi in realtà, perché tu vuoi, mi stai parlando di caschi blu e di soluzione di interventi militari su Israele, quando qui non riusciamo a fare una cazzo di risoluzione per mettere delle due sanzioni in croce. Cioè, allora sei molto più idealista te, che pensi che si possa intervenire in quella maniera lì, quando qui non siamo proprio lontanissimi. Allora io invece, che sono uno, scusa, tutt'altro che ingenuo, sono uno molto pragmatico, io dico, andiamo con queste cazzo di sanzioni intanto, che è il primo passo che possiamo fare. Tanto qui non si parla di bombardare Tel Aviv o di come fece la NATO a Belgrado, o di intervenire militarmente. Si tratta di fare un passo.
Basterebbe non essere complici, che già sarebbe una cosa.
Sì, qualcuno mi scrive, le due parole ti classificano, cioè la stessa persona che prima scriveva quel messaggio dicendo che siamo di parte, ti classificano comunque buongiorno, va bene. Tu
sì,
di
anche sì,
a
te, sì.
Di quello che ritieni giusto, però entra un po' nel mezzo, perché io sennò altrimenti non capisco qual è in un consesso umano di esseri umani quale potrebbe essere, sennò fai come il signore che scusate, non ricordo il nome, che discuteva, diciamo così, con Renzo Iacchetti in televisione, che ha detto definisci bambino, perché insomma, voglio dire, altrimenti di che cosa parliamo? Va bene, arrivano gli A Perfect Circle con Three Libras.
Radio Rock Podcast.
Smashing Pumpkins con Zero. Vi ricordo di acquistare, che potrete acquistare anche sabato sera la festa di Radio Rock, del ripartenza della nuova stagione, la t-shirt celebrativa per i 41 anni della radio, realizzata in collaborazione con Urbs Roma, disponibile in varie taglie esclusivamente sul nostro sito. Vai su radiorock.it e clicca su store in alto a destra. Radio Rock è tutta un'altra storia. E allora vediamo un po' chi c'è. Qualcuno scrive: Mauri è il Iacchetti del rock. Attenzione, attenzione, vai, sentiamo.
Ragazzi, non avete capito che questi se prendono tutto quello che vogliono.
Sì.
Se un giorno sbarcheranno in Sicilia, si prenderanno pure l'Italia, perché loro sono fatti così, si prendono quello che vogliono.
Bene, avanti, avanti, vai, sentiamo.
Che poi il problema è anche a monte, cioè perché Israele deve partecipare alle qualificazioni europee di calcio, a Eurovision, che non stanno in Europa.
Vabbè, questo però è un altro discorso. Allora, Martina e Mauri on fire, ci scrive Sharon. Poi sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Ti ha comprato un ettaro di terra a Gaza, non vedo l'ora di tirarci sui resort.
Allora, Tirocchi farà il resort. Ahimè, sono d'accordo, va certamente detto che fino ad ora gli arabi non hanno mai cercato la pace, però gli atti di Israele sono assurdi. Vabbè, pure sto fatto qua che gli arabi non hanno cercato la pace mi sembra una cosa abbastanza assurda, no? Nel senso che se tu dipende anche cosa proponi, no? Nel senso che se tu proponi una soluzione che è irricevibile dall'altra parte, poi è normale che ti dice, cioè, e la proponi apposta per farti dire di no, e poi ti dicono di no, non è che puoi dire hanno detto di no. Perché cioè, è chiaro che non è una proposta quella lì, no? È certo, una non proposta. Certo. Quindi anche là bisognerebbe studiare un po' la storia e vedere un po' gli accordi. Qualcuno dice terza guerra mondiale, speriamo di no. Poi vediamo ancora. Vai,
capisco,
sentiamo.
Benissimo Alessà, io la penso come te e comprendo che non è un giusto pensiero, però porca miseria, cioè, non trovo una soluzione per evitare che continuino a fare sta cosa, che bene, dovrebbero essere, come dici te, in basi e rasi al suolo.
Bene, 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 bene. Io non concordo, ovviamente. Anch'io. Questo l'ho già detto, non credo che sia mai la soluzione questa qui, anzi serve solo a, come dire, a complicare ulteriormente il quadro. D'accordo con Alessandro, e poi tra l'altro è completamente, poi tra l'altro aggiungo anche una cosa, è completamente irrealistica, cioè veramente stiamo parlando del di una situazione proprio impossibile in tutti, come dire, anche nelle più fantasiose ricostruzioni di quello che poi o soluzioni di quello che potrebbe essere il futuro. D'accordo con Alessandro al 100%. Peccato Ale che la NATO non esista, o perlomeno esiste solo quando c'è da prendere a calci in culo gli africani con i bastoni. Sentiamo ancora chi c'è. Vai, vai, sentiamo.
Scusate un attimo, ma vai. Che cazzo vuol dire siete di parte?
ma poi di parte di che?
No, per esempio. Non lo so, guarda.
Voglio dire, cioè, ognuno ha le proprie idee, vogliamo almeno dare per garantita la libertà di averle, no? Poi si può scegliere se commentare o non commentare, magari stamattina, caro ascoltatore, potevi anche startene zitto, non usare il telefono, mettertelo...
Va bene, sì, è chiarissimo. Allora, a parte il fatto che mi verrebbe a dire due cose, prima di tutto, di parte è normale esserlo, nel senso che quando c'è una posizione uno prende parte sulle situazioni, cioè nel senso l'importante è che non essere ideologicamente di parte, poi chi lo vuole essere è giusto che lo sia, per carità. Dico, io personalmente cerco di non essere preventivamente, come dire, nella linea che è già stata tracciata, ma cerco di ragionare con la mia testa. Detto questo, poi a me, Alessandro, mi viene da fare invece proprio il paragone col passato quando sento queste cose e mi viene da dire, ma durante l'olocausto avreste fatto questo ragionamento? Cioè avreste detto però se tu difendi che si ebrei ammazzati nei camerè sei di parte, facciamo parlare anche i nazisti. Cioè ci sono delle situazioni, secondo me, nelle quali è così, cioè non si può mettere sullo stesso piano quello che sta facendo Israele a Gaza e l'altra, e dire vabbè, discutiamone un attimo. Infatti aveva ragione, secondo me, anche Iachetti quando ha detto non mi fate intervenire in questi contraddittori, come dire, mettendo sullo stesso piano due posizioni che sono inconciliabili. Perché allora, ragazzi, facciamo una bella cosa. Diciamo che si possono trucidare i bambini, si possono squartare i bambini. Chi è che non è d'accordo? Vabbè, se non sei d'accordo,
sei di parte.
Confrontiamoci, dai, parliamo. Io penso che ci possano bambini.
Anche perché è una china pericolosissima. Se arriviamo a quello, ragazzi, c'è per esempio,
come si fa?
In regime di guerra ci sono delle regole, cioè, nel senso, anche nella guerra, che è il momento, no, di distruzione,
esistono
che gli stati si sono dati per questo. Ora, se mettiamo in discussione, per questo io dico, poi a un certo punto viene voglia di non parla più, cioè se veramente arriviamo al punto di dover dire beh, ma aspetta, ma che cazzo c'è da contare? Cioè, nel senso, io, per carità, te voglio tanto bene, eufemisticamente, poi però non mi devi piare per culo. Se tu mi pii per culo, la mia reazione è che tu non ti posso consentire
allora,
di fare questa cosa.
Qui ci scrivono, qui non è idealista nessuno di voi, qui si fa la storia perché ci si confronta su come bene parlare, aiutare e non essere indifferenti dinanzi al male. Grazie belle menti, il 22 scioperiamo tutti, basta, silenzio. Essere democratici e avere un contraddittorio significa farlo su base razionale. Purtroppo l'italiano medio non sa più pensare in modo razionale. Siamo arrivati al punto che ogni opinione conta, non è questa la democrazia. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Scusate, ma che minchia vuol dire sei di parte? Cioè, sì, sono della parte di cui non può vedere la gente ammazzata.
C'è una parte, voglio stare là io.
La parte della civiltà, come io, se giuro, poi quelli di destra non pensassero la stessa cosa, perché c'è tanta gente che di destra è scandalizzata.
A parte
da tutto
che storicamente,
dire,
come ben sapete, l'estrema destra è sempre stata vicino alla Palestina, quello per altri motivi, non nobilissimi,
dire,
probabilmente,
no.
Però c'è un forte appoggio alle posizioni palestinesi anche a destra, quindi
sì,
non
è
un discorso
di
sinistra contro
frase.
Destra, sì,
allora,
sì, ma infatti
mi accodo al commento, appunto, che diceva che Bullo non c'è un'altra soluzione se non, appunto, rompere il culo,
sì.
Perché qui si tratta, appunto, di un bullo che, oltre a fare il bullo violento, sì, fa anche la vittima.
Si sente malissimo, purtroppo, il tuo messaggio. Sì. Allora, purtroppo dobbiamo ammettere che noi, paesi occidentali, siamo tutti complici di questo massacro. La soluzione sarebbe semplicissima, basterebbe interrompere ogni rapporto commerciale e ogni fornitura militare. Nel giro di poco tempo, se volessero continuare a massacrare i palestinesi, dovrebbero farla a bastonate. Come evidente, siamo lontani anni luce.
Questo bisognava farlo tipo un anno e mezzo fa, del tipo. E la cosa rispetto al passato, perché sono fatti esempi, che se i governanti si potevano nascondere dietro un dito e dire non sapevo quello che succedeva, oggi è davanti agli occhi di tutti. Ma come cazzo fate a dormire la notte?
È dichiarato.
Come lo
fate? È dichiarato, cioè basta vedere. Tu, Maurizio, hai condiviso il video di Smodric, cioè nel senso c'è quasi un candore,
è una trasparenza
col quale
non si scandalizza nessuno,
propone proprio un genocidio che è francamente
io mi ricordo Pasolini parlava dello scandalo, qua non si scandalizza più nessuno per niente.
C'è la nuova degli Sprints, giova ricordare che sabato, cioè dopodomani, ci sarà il concerto degli Sprints al Monk, vi aspettiamo, siamo un po' insieme, ci sarà una serata ricca di appuntamenti come già sapete, comunque su Exceed su il sito.com dove trovare i biglietti, ma anche moncroma.it, anche DNA Concerti, insomma trovate i biglietti ancora disponibili online, ma affrettatevi, arriva appunto Better, il nuovo singolo degli Sprints. Radio Rock Podcast. Sono gli Sprints su Radio Rock. E tanto leggevo che non è ancora ufficiale, ma la Spagna sta meditando, sarebbe clamoroso, lo riporta Sport Mediaset, di ritirarsi dai mondiali qualora si qualificasse Israele, che mi sembra un ottimo segnale.
Giustissimo,
giustissimo.
La Spagna è sempre stata molto chiara da questo punto di vista.
E tra l'altro, tra le motivazioni, indica il diverso trattamento tra Russia e Israele. Sì. Diceva come Russia abbiamo fatta fuori da tutto.
Esatto. Poi, per esempio, il differente sentire, quest'estate sono stato a lungo nel nord della Spagna e io vi assicuro che da San Sebastian come da Santander come prima tappa ho fatto tutto l'arco nord, e in Spagna sono molto tutti molto coesi da su questo aspetto, hanno le idee molto chiare.
Sì.
Cioè nel senso è proprio
fa anche il governo,
poi sai il governo rimane sempre quella parte istituzionale che uno dice no, come dici tu, o lo critichiamo o lo appoggiamo. Quando vedi che nel sostrato della vita di tutti i giorni la gente comune che va a fare la spesa è molto compatta come idea, e tu capisci che c'è proprio un'unità di intenti.
Bene,
molto chiara.
Allora sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Buongiorno a te. Devo dire che sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore di prima.
Metà.
Quello che state dicendo oggi vi qualifica come persone stupende, come esseri umani, e qualifica lui come uno stronzo.
Bene, allora sono gli USA, possono fermare Israele, nemmeno la Lega Araba, perché ci sono gli USA a garanzia per Israele. Beh, se aspettiamo che gli USA...
Ma questa maggioranza, in genere gli Stati Uniti, ma questa maggioranza statunitense ha dei forti legami finanziari, economici e strategici con la maggioranza di Israele, quindi devono fermare.
Non è proprio così
in realtà, perché qualcuno ha fatto notare che uomini chiave dell'amministrazione Trump sono, sì, loro sì, assolutamente antisemiti. Ci sono degli uomini chiave nella, e diciamo la base, poi quando si tratta di soldi, come dice, spartiamo tutto, non c'è nessun problema, vogliamo fare la riviera a Gaza, fammi la riviera e ci prendiamo i soldi e ci li dividiamo, non c'è nessun problema. Però in realtà, paradossalmente, ma manco troppo, è proprio all'interno dell'amministrazione Trump, c'era un bellissimo post del nostro amico Leonardo Bianchi che metteva in luce questa cosa, e diceva paradossalmente, qui dicono, danno gli antisemiti degli antisemiti a tutti, ma i veri antisemiti stanno proprio all'interno, dell'amministrazione Trump.
Sì.
Questa è la cosa clamorosa. Dopo magari riprendo quel post. Ah, però Meloni fa interviste con giornalisti compiacenti e senza contraddittorio. Dunque, questi votano, ma ci rendiamo conto, dice qualcun altro, poi sentiamo.
Prossimo servizio di Fabrizio Corona.
Sì.
Ferma tutto.
Allora, ti posso dire una cosa? Mai avrei pensato di dire quello che sto per dire.
Sì.
Mai avrei pensato.
Non so perché, già lo immagino.
Ti giuro, non avrei mai pensato
nella vita,
in un futuro distorico.
Ragazzi, vedi, mi sono visto un video di un'ora di Fabrizio Corona.
Porca miseria.
Ragazzi, vi devo dire una cosa, è fatto bene.
C'ha ragione.
È fatto bene.
Fondamentalmente è una persona intelligente.
Ma se non fosse un cinico di merda, non
allora,
sarebbe manco male.
Io l'ho guardato dicendo, vabbè, vediamo sta stronza. E invece, ragazzi, è fatto bene. È un lo trovate, insomma, su YouTube. È un video di Fabrizio Corona su Gaza. Che è, ragazzi, è fatto bene, pure interessante, che vi devo dire? Siamo messi male, secondo me.
No, vabbè, oppure ne ha fatti talmente tanti che ormai...
Che è andato a Gaza e parla con sia Gazzawi che israeliani. E gli israeliani spiegano come loro sono costretti a uccidere i bambini, perché se gli uccidi padre, madre, sorella, zia e nonno, da grande poi faranno lo stesso.
Sì, poi c'è questa cosa folle. C'è questa cosa folle, ragazzi.
Quindi la soluzione è uccidere anche
io. Ammazzo tutti. Poi, siccome ho ammazzato tutti, che faccio questo qui? Poi diventa uno che fa il terrore. Quindi ammazzo pure lui. Che mi sembra proprio un corto.
Queste sono le giustificazioni che le merde si danno per i loro atti.
Sì, è proprio lo schifo.
Buongiorno, ragazzi, e grazie per quello che fate. Io credo, sono molto in linea con Tirocchi, anche se la soluzione militare non rappresenta la soluzione più immediata e duratura, e con delle conseguenze per civili e militari ovvie, ma questi signori non faranno mai un passo indietro, sono determinati nel loro intento, nel loro scopo, hanno una prepotenza e un'ostentazione che va oltre il surreale. L'unico modo è neutralizzarli a livello militare, non fornendogli, anche se sono autonomi, ma non fornendogli più chiaramente armi, ma purtroppo con la coalizione che hanno, con l'alleanza che hanno con gli Stati Uniti, sicuramente non consente agli altri.
Grazie
stati.
Mille, grazie mille. Molto lungo il messaggio. Quanti bambini tedeschi sono morti durante la seconda guerra mondiale? Genocidio, scrive qualcun altro. Va bene, sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Scusate, io un po' che mi faccio dei pensieri sulla questione: è giusto o non è giusto squalificare gli atleti alle competizioni sportive o comunque non ammetterli? Cioè, io penso, ma diciamo, se un atleta è un atleta, nel senso, perché squalificarlo? Poi non so se la, diciamo, la squalifica riflette solo, diciamo, quegli atleti che non si... Che non
va bene, grazie. Allora, la linea secondo me giusta era quella di che sarà fatta per la Russia, cioè di far perché nella Russia non sono stati squalificati gli atleti,
no.
Sono stati fatti gareggiare senza bandiera.
Sì.
Quindi quella era la linea, secondo me, più giusta. Vai, sentiamo ancora, sentiamo chi c'è, vai.
Stavo ancora discutendo su chi ha ragione, ma mi sembra un po' assurdo. Bisognerebbe discutere su come fermare Israele, basta, solo quello.
Allora, il genero di Trump ebreo e le figlie Ivanka convertite al giudaismo, per dire. Insomma, poi dopo vi leggo questo qua. Io sono di parte, la parte dell'umanità. Una presidente del Consiglio che alza il sopracciglio dicendosi preoccupata per la situazione a Gaza solo quando sta in campagna elettorale, ha ricominciato a parlare da peracottare la cifra di quello che è questo paese, ci scrive Francesca da Cuneo. Il governo si sdegna solo perché potrebbe prendere qualche voto alle regionali e ci stupiamo che non sia possibile fare delle sanzioni a Israele. Dai, siete speciali, almeno voi, che non avete paura di alzarvi in piedi e dire la allora ragazzi, io lo sai che no, vi posso dire una cosa, io non voglio, non è che voglio dire che siamo bravi noi, però trovo anche abbastanza assurdo, io le radio le sento tutte, non sento da nessuna parte una parola forte di condanna contro Israele.
Non se ne parla.
Da nessuna parte non se ne parla.
Non si espone nessuno.
Nessuno. Io non so, a parte, che so, Radio Onda Rossa, cioè radio che storicamente seguono la questione palestinese, insomma, per carità. Però dico, di radio, cioè, importanti radio network,
no,
importanti radio locali, importanti radio locali, nessuno dice parla, niente, almeno che sento tutto 24 su 24, però come sapete sono uno molto, come dire, onnivoro,
attento,
perché è il mio lavoro e quindi seguo tutta, diciamo, tra virgolette, la concorrenza, tutte le radio italiane, non solo, e trovo veramente assurdo che non se ne parli mai. Trovo anche disturbante la strumentalizzazione politica che avviene su questa questione. Sono tendenzialmente un elettore di destra, eppure sono assolutamente pro-palestina e non vedo come si possa dire il contrario, ma sembra che oggi il pensiero sia subordinato a chi voti. No, assurdo.
Esatto.
Infatti. Tipo Giovanni Storti con la Subaru baracca quando investe tutta la famiglia di Ricci. Siamo nel... distopico, dice qualcuno, ma siamo sommersi ai messaggi, ragazzi. Facciamo così, ascoltiamo. Facciamo un'altra bella cosa. Ascoltiamo un altro paio di messaggi e poi ci fermiamo un secondo. Vai, sentiamo.
Ragazzi,
oh, buongiorno.
Buongiorno. Ve lo dico da docente.
Vai.
Penso che io sono un docente di scuola media. E è vero che appunto la canottiera, perché uno
la canottiera resti un po' indietro,
mille messaggi, in modo, perché insomma certe ragazze che si vestono in maniera abbastanza diciamo assurda, per usare un termine.
Posso interrompere un attimo, Federico? Sai, quando io sento questa cosa mi viene a pensare un pensiero brutto. Cioè, a volte certi professori dicono: ah, queste ragazze si vestono in maniera provocante. Ma provocante per chi?
Esatto.
Cioè, nel senso, se tu sei una persona minimamente decente, dal mio punto di vista, non ti fai provocare da una bambina dei 13 anni o dei 15 anni o dei 16 anni, quello che è, che va a scuola. Cioè, provocante, che cosa vuol dire? Provocanti che cosa? Perché se tu pensi che dietro ci sia un atteggiamento, come dire, civettuolo, basta non farsi provocare, ragazzi. Perché se no dobbiamo dire che tu, che fai, cedi alla tentazione.
È pericoloso, insomma.
No, mi sembra assurdo il discorso di questo genere. Cioè, è provocanti per chi?
Anche da ragionare sul fatto che, per carità, assolutamente, magari le superiori sono un po' più vicine, diciamo, all'età adulta, e quindi in alcuni casi possono sembrare più grandi, però le medie sono comunque le medie, sono delle bambine.
Bambine.
Sì, sono veramente bambine. Quindi, per, che cosa, sì, cioè, per quanto puoi essere provocante,
delle
cosa vuoi
ma
provocare?
Anche in prima superiore,
sì,
insieme,
certo,
parliamo di bambine,
è
anche
chiaro,
lì dei 15 anni, 16 anni. Ma quello che vuoi, cioè, pure però, che fossero, pure che si vestissero in un modo un po' scollare, se vedete la pancia. Cioè, che cosa vuol dire? Che tu ti fai provocare da una, da una,
esatto,
cosa del genere? Tu che
bambina,
sei un insegnante. No, perché quando sento questi discorsi, sì, dico sempre: ma qual è la fine? Cioè, nel senso, alla fine sì, sono provocati, ok, si vestono in maniera. Ma a te che cazzo te ne frega? Cioè, se tu non ti fai provocare,
dei suoi compagni di classe,
dei suoi compagni,
mi auguro, insomma.
E lì si deve anche stabilire.
No, giusto. Nel senso,
cosa fanno i
compagni? Mi inquieta e me lascia atterrito sentire un adulto che possa dire: sai, sono provocanti nei nostri confronti, mi metto
no,
paura.
Non ha detto questo,
non ha detto questo.
Però lo sento dire: è atteggiamento, si vestono in modo perché tu ti fai provocare, non ho capito.
Punto primo, punto secondo, se sono provocanti verso i loro coetanei, in realtà a quell'età ci sta un po' pure. Perché stai capendo delle cose.
Ma a volte non è anche quello, perché loro sono abituati.
E quello è un altro discorso.
E il loro modo di comunicare è anche quello.
Radio Rock Podcast.
Aerosmith con Sweet Emotion. Io vi ricordo che torna la maratona Radio Rock Forail Roma dalle 6 di venerdì 26 settembre. Ci siamo quasi, fino alle 10 di sabato 27. Tutti gli speaker di Radio Rock si alterneranno in conduzione con ospiti, rubriche e tante sorprese. Dopo il grande successo delle prime 4 edizioni, con più di 100.000 euro raccolti per l'acquisto di strumenti e macchinari per la ricerca e l'assistenza, anche quest'anno un nuovo progetto da sostenere tutti insieme: la realizzazione di una sala prelievi speciali per esami invasivi, esami fondamentali per una prima diagnosi, il percorso terapeutico, il controllo dell'avanzamento della malattia e per il funzionamento della terapia. Dalle 6 di venerdì 26 settembre fino alle 10 di sabato 27 rimane all'ascolto di Radio Rock con la maratona Radio Rock for Ail Roma. Incoraggia la nostra sfida, sostieni l'Ail Roma, aiutare a stare bene ti fa stare bene.
Radio Rock Podcast.
Clairo con True Believer. Massimiliano ci scrive su internet, sul nostro sito: io sono di parte, sono e sarò sempre partigiano dalla parte degli oppressi, degli sfruttati, delle violentate, dei torturati. Se volete continuo, sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
Certo che se io fossi un atleta della Palestina e non mi potessi allenare, non mi potessi fare niente, e poi vado a vedere gare e gareggiano quelli israeliani, gareggiano quelli russi, cioè mi sentirei proprio preso per il culo, forse ancora di più.
Dice?
Sicuramente.
Bene, sentiamo.
Direttore, ma c'hanno tutti paura delle reazioni. Cioè, se Radio X Network Nazionale dicesse qualcosa contro Israele, a parte perderebbe mezzo milione di ascoltatori, non se lo vogliono permettere. Ma poi soprattutto il direttore artistico, che è noto a livello nazionale, verrebbe attaccato pubblicamente. Antisemita anche lui.
Sì, però siamo
così, hanno tutti paura.
Siamo, secondo me, abbiamo oltrepassato quella linea. Cioè, siamo in un momento storico, sì, in cui non è più un discorso di io la penso così, tu la pensi in un altro modo, io mi posiziono, rischio di perdere. Qui siamo oltre, ragazzi. Qui siamo in una situazione che non si può in nessun modo, secondo me,
è quello dell'umanità,
dai,
essere, rimanere umani, cercare
allora,
quantomeno civili.
C'è Domenico che ci ascolta la provincia di Siena, che vorrebbe, Maurizio, qualche gadget. Ti chiedo quindi la cortesia, insomma, non ti sto chiedendo molto, di raccogliere qualche gadget qui della radio, se puoi fare un sacchettino, un pacchettino, e di andare subito di corsa fino alla trasmissione a Siena.
A Siena? Come?
Alla provincia.
Bella Siena?
No, nella provincia.
Alla provincia.
La provincia di Siena,
no, no, con piacere.
Appoggi Bonsi.
È bellissimo.
Bonsi è un paese.
Maurizio, non l'hai mai visto.
Maurizio, tu non l'hai mai visto, non sai di che parli, Maurizio. Cosa c'è? Vediamo se lo sai.
Vai, dimmi una. Qual era il sindaco?
Dimmi tu le tre specialità tipiche di Poggi Bonsi. Vediamo se le azzecchi.
I casali antichi.
No.
Bravo,
no,
Mauri.
Non ci sono casali antichi che Poggi Bonsi.
A Finocchiona.
Hai battuto tutti.
A Finocchiona.
Vai.
L'architettura medievale.
Sbagliatissimo. Poi?
Una bellissima cattedrale.
Quello sì. L'ho azzeccata. La cattedrale è azzeccata. Per cosa? Allora dimmi almeno questo, lo saprai, sì. Cittadini illustri di Poggi Bonsi, vai. Ne sono tre.
Beh, cioè,
almeno tre.
Dai.
Ragasti.
No.
Lui sì.
No, dai, non
ragasti.
Gesù,
sì, per tutto lì.
Ragasti.
Ragasti. Vai. Dai, sì. Vai, poi.
Cazzi.
Poi dai, un nome classico che
oh,
si
oh, dai.
Gianna
da Poggi Bonsi.
Ma no. di Siena, di chi può essere?
Gianna da Siena.
Ma Siena!
Gianna.
Sosteneva.
Guarda che sei forte.
Dai, Mauri,
sto dicendo la città di Siena.
Gianna,
la città di Siena. Gianna Putacchi, no?
Gianna Putacchi.
Butacchi. Allora, Butacchi. grande Butacchi. Performer degli anni 80-90, 2000. Allora, 2010. Allora, attenzione, direttore, provocanti nei confronti dei suoi compagni, non dei professori, altrimenti è pedofilia latente. Ragazzi, che vuol dire provocanti nei confronti dei compagni? Cosa devono fare i compagni di classe? Non ho capito.
Ma no, ma
a meno che non pensiate che in classe una fa provocante e si ammucchiano.
No, questo mi sembra, cioè, come non andare con la minigonna che ti violentano. Che vuol dire?
Sembra, ragazzi, un po' pericoloso. No, ma poi quella è un'età in cui uno si scopre, cioè ci sta proprio che tu cerchi di conoscere l'altro e magari ti vesti in un modo anche per attirarlo, ma non c'è niente di male. Cioè, non lo vedo come una cosa pericolosa.
Poggi bonsi. Allora, ricordo che Israele è l'unico paese, oltre agli USA, a avere la triade nucleare. Tra l'altro, la Francia le aiutò a costruire i reattori per l'arricchimento, la Germania sommergibile, l'aviazione, già sapete. Va bene, sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno ragazzi, vai. Il fatto che non se ne parli nelle altre radio è perché una cosa che ti dicono sui luoghi di lavoro è mai parlare di calcio, politica e religione.
Vabbè, noi parliamo solo di quello.
Veramente,
troppo poco di calcio.
Diversa e molto poco di calcio.
A me una volta mi disse il mio commercialista, che è della Lazio, mi disse: tu non devi parlare di calcio, non dire che sei della Roma, perché se dici che sei della Roma poi ti alieni la simpatia dei laziali. E io ho detto: ah Gianni, ma che cazzo me ne frega a me, io dico quello che... poi i laziali diranno quello che vogliono loro, cioè qui parlano tutti, non è che, insomma, per carità. Vai, sentiamo ancora, vai.
E ve lo dico anche da insegnante, per cosa? Niente bigotta, cioè io,
Valeria,
vado in giro con la tuta.
Bellissimo,
tutto quanto, però non vedo la necessità di andare a scuola con i pantaloncini e giroculo,
ah,
e quando te li puoi comunque mettere in qualsiasi altro momento.
Qui tuona la nostra amica Valeria, insegnante di scuola. Guardate che adesso le ragazzine si sviluppano, prima a 10 anni sono già donne e hanno già le mestruazioni. Beh, non sempre.
Ma questi discorsi che arriviamo mai sposi e bambini,
quindi è già pronta per
calzare.
È una questione delicata, nel senso che io sono perfettamente d'accordo con voi sul fatto che una ragazzina vestita in qualsiasi modo voglia vestirsi non dovrebbe minimamente toccare,
non capisco che ci poniamo il problema,
la sfera, la provocazione all'interno di una persona adulta. È assurda questa cosa. Detto questo, non possiamo neanche però girarci dall'altra parte e non realizzare che siamo in una società nella quale la salute mentale, la maturità emotivo, sessuale, affettiva è decisamente molto sotto la media, e lo vediamo su tanti aspetti, non solo questa.
Vabbè, ma quello non può essere,
però questo è un altro discorso,
ragazzi,
e anche non giusto quello che dici, però esatto, sì, è un altro campo, cioè sono due campi.
Ha detto che il pensiero è subordinato a chi vota, ha centrato perfettamente il punto. L'eccesso di ideologia è la madre di tutte le storture. Non è che magari è solo un problema di far coincidere un determinato modo di vestirsi con un determinato ambiente. Quando un adulto va al lavoro tendenzialmente si veste in maniera decorosa, io non vado al lavoro in pantaloncini corti e canotta, vorrei ma non ci vado, me li metto quando è a scuola sera con i miei amici. La scuola non è fatta anche per imparare queste cose. Era un po' quello che diceva Alessandro.
Ma se pure i Balilla andavano a scuola con i pantaloncini corti, pure d'inverno, ma che cazzo.
Allora, la verità peggiore del non voler parlare è che sotto sotto, a parte pochi, non gliene frega niente a nessuno. Ma questo non lo so,
non è vero, questa è una semplificazione stupida.
Allora, qualcuno dice, visto che Radio Rock è filo palestinese, che poi pure questo è come dire, è una semplificazione, vabbè, perché vabbè, pure qua, continuerete, però sì, in questo contesto evidentemente non si può essere diversamente, continuerete a mandare le canzoni di gruppi come Disturbed? Guarda, io me la sono posta questa domanda, tu fai una domanda provocatoria volendo fare il simpatico, vabbè, però... invece io me la sono posta questa domanda e secondo me dovremmo smettere di farlo. Nel senso che non perché siano israeliani, che non sono, perché sono un gruppo americano, ma per la presa di per le prese di posizione pro genocidio, che secondo me sono intollerabili in questo momento. Cioè,
anche per i gesti, no? Che sono stati fatti,
insomma, ragazzi, bisogna un attimo posizionarsi. Loro. Quindi io sì. Se me lo chiedi, non è che lo decido da solo, diciamo che lo decido io da solo. Però dopo aver ascoltato me stesso, diciamo così, no, attentamente, ho deciso,
certo.
No, sto scherzando, ne parliamo insieme e decidiamo, però io credo che sì, potrebbe essere un passaggio importante da fare quello lì, ragazzi.
Io però penso che invece la scelta migliore, che confermerebbe ancora di più questo posto Radio Rock come una roccaforte ormai quasi tipo l'ultimo dei Moicani, è che invece sarebbe molto bello che ogni speaker potesse fare quello che vuole, e se tu ritieni, tu Emilio Pappagallo, di non mandare nessun tipo di però di Disturb, tu ti stai collocando. tempo stesso mantieni
un'altra cosa che si può fare. Sì, però ritorniamo sempre al solito discorso. C'è un confine nel quale, cioè, qui dentro siamo tutti molto liberi, però non siamo liberi di dire Hitler è stato un grande, no? Cioè, c'è un punto in cui la libertà si ferma.
Certo.
E allora, se decidiamo che i Disturbed sono una band che non è più gradita qua dentro, non l'abbiamo deciso, ma se lo decidiamo, state buono tutti a questa decisione. Cioè, lo decidiamo insieme magari, però poi quelli che non sono d'accordo fanno pippa e non li mandano, se abbiamo deciso questo. Però ripeto, è un discorso molto scivoloso, un tema molto scivoloso. Cosa fare? Gli Orphaned Land, per esempio, sono una band israeliana che a me è sempre molto piaciuta, devo dire la verità. E ragazzi, poi l'altro giorno ho visto uno scambio con, sulla bagaglia di un'amica, che del bassista degli Orphaned Land, che scriveva delle cose orribili su quello che sta accadendo, perché io ho scoperto una cosa che c'è, una cosa che veramente mi colpisce, e c'erano persone anche di mentalità aperta fino al 7 ottobre, che il 7 ottobre sono completamente impazzite,
sono rincoglionite,
cioè, sono per un evento traumatico, tragico,
tremendo.
Come dire, folle, atroce, criminale. Terribile, criminale, quella. Però hanno completamente perso il senso della proporzione, della ragione. Sì, quindi in tanti. E io dicevo, gli Orphaned Land hanno fatto Brother, che è una canzone, come dire. Ricordiamoci che gli Orphaned Land hanno fatto una copertina con tutti i simboli religiosi messi insieme, come dire, no, uniamoci tutti quanti. E poi mi scrivi delle robe del genere. Bassista, tra l'altro, fondatore della band. Quindi lì sono rimasto un po' così. E allora, posizionarsi, secondo me, Ale, vuol dire anche quello. Cioè, vuol dire anche dire, ok, abbiamo deciso che qui hai oltrepassato un limite che va al di là dell'aspetto artistico, ma riguarda proprio la convivenza fra le persone, che se no è, insomma, vale tutto, non lo so, fate un po' voi. Comunque, a mio avviso sono regole non particolarmente stringenti in questo caso, che educano al contesto. Non ovunque ci si può vestire o fare in generale quello che si vuole. La regola, scrive Alice, è sempre contestualizzata all'età delle persone a cui la si impone, ha un senso se usata bene. Quindi io insegno, lei ci scrive, e nella scuola no canotta, no panza de fuori, no pantaloncini sopra il ginocchio, no trasparenze, è una scuola media. Quindi sono queste le regole, e so che in molte scuole medie ci sono queste regole qua. Quindi no pantaloncini sopra il ginocchio, no panza de fuori, no canotta, eccetera eccetera. Vabbè, sono delle regole che sono state date. Benissimo, arrivano gli AC/DC a questo punto.
Radio Rock Podcast.
Rock and roll all night. A proposito di cancel culture, l'abbiamo parlato prima, accennato prima, il signor Jimmy Kimmel cancellato così da un momento all'altro, proprio ABC. Uffa. Cancella e lo sospende a tempo indeterminato, quindi non si sa quando e se riprenderà il Jimmy Kimmel Live dopo i commenti su Charlie Kirk, perché cioè, sarebbe come se sospendessero, cioè se Radio Rock sospendesse Emiliano Rubi, perché i commenti sono stati più o meno gli stessi, cioè sostanzialmente Jimmy Kimmel ha detto la destra sta facendo di tutto, la destra di Trump sta facendo di tutto per far risultare che l'omicidio di Charlie Kirk sia venuto da ambienti di sinistra e da un uomo, Tyler Robbins, diciamo così, l'accusato dell'omicidio di sinistra. E non è vera questa cosa qua, no? Ha detto sostanzialmente. E bene, fatto fuori, cancellato. Quindi stai attento a quello che dici, Emiliano. Buongiorno Emiliano Rubi.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno e buona nuova stagione. Dico, stai attento perché qui guarda che
mi cancelli.
No, io no. Però insomma, è a rischio.
Rischi.
È a rischio.
Perché sostanzialmente arriva Trump e dice: ragazzi, vi tolgo la frequenza.
Guarda, tu ci scherzi, ma a proposito appunto di cultura della cancellazione, Trump ha sostanzialmente, quello che è accaduto è che il responsabile delle comunicazioni in America ha detto alla ABC, cioè a Disney, al gruppo Disney: guardate che se continuate così vi revochiamo la concessione a trasmettere. Parliamo di uno dei network storici americani, cioè insieme alla NBC, insieme alla CBS, sono i tre network diciamo più importanti e più storici americani, e si è arrivati a questo, alla minaccia di togliere che voglio dire, appunto, è una cosa che ha molto poco a che fare, parlavamo fuori onda, con una democrazia, no?
Esattamente,
con la democrazia compiuta.
È difficile distinguere in questo momento gli Stati Uniti di Trump da una democratura, no? Tipo quella di Orban. Sì. È una cosa molto simile. In questo momento Trump tratta lo Stato degli Stati Uniti, diciamo la Confederazione statunitense, come se fosse una cosa sua, e quindi decide di fare esattamente quello che pensa che sia giusto per lui. Quindi se tu mi stai sulle palle, tu hai detto qualcosa che non mi piace, io ti cancello. È questo che fa Trump, come fa anche Orban effettivamente.
Allora, l'ho già detto, comunque la frase incriminata è questa: abbiamo raggiunto dei nuovi minimi, Jimmy Kimmel, durante il fine settimana con la gang MAGA, cioè la gang vicina a Trump, che cercava disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro, e facendo tutto il possibile per ottenere punti politici da ciò, cioè quindi strumentalizzandolo. Bene, per questa frase lui è stato cancellato all'istante, cioè proprio. Ma tra l'altro, la cosa che emerge
è una realtà lampante, cioè fattuale, come direbbe il nostro amico Feltri.
Tra l'altro io gli farei causa. Tra l'altro, la cosa più inquietante, forse, da un certo punto di vista, è che l'ABC non lo cancella perché è in disaccordo, lo cancella palesemente per paura di ritorsioni, che è lo stesso motivo per cui ha fatto un accordo, gli ha dato Trump 15 milioni di dollari per evitare una causa, che è un altro strumento di pressione, come dicevamo prima, che un presidente degli Stati Uniti non dovrebbe fare rispetto alla stampa, all'informazione che dovrebbe essere libera.
Però la sinistra coltiva l'odio.
E poi si parlò anche di Giorgia Meloni, che qualche anno fa, non ricordo, forse proprio appena insediata, denunciò, non ricordo più quale testata, e si disse, forse Repubblica, non mi ricordo, non si denuncia l'informazione se sei una carica politica pubblica, perché è chiaro che quella roba lì può essere vista come un modo
per dire
da cittadino lo puoi fare, però non è una cosa
manipolatoria.
Però questa cosa va benissimo, perché sostanzialmente gli elettori MAGA, cioè quelli effettivamente vicini a Trump in qualche modo, sono una sorta di culto, ok? Non è più neanche un elettorato, è una sorta di culto. Hanno fatto ultimamente, ho visto un sondaggio per cui è risultato che il 49% degli elettori di Trump, nel caso in cui si venisse a sapere in maniera decisa, cioè nel senso in cui fosse chiaro che negli Epstein Files c'è Trump e che Trump effettivamente quindi fosse andato avesse partecipato in passato a queste feste con ragazzine e ragazzini, voterebbero lo stesso Trump. Il 49%. Quindi si tratta esattamente di un culto, no?
Sì, perché era assolutamente, tra l'altro, contrario a tutto quello che loro, perché loro si erano scagliati contro Epstein, come no? Era l'isola di Hillary Clinton, l'isola dei democratici.
Nell'immaginario QAnon Trump era quello che avrebbe arrestato, ti ricordi? Tutti quanti, perché andavano quei bambini,
c'è una notizia che riguarda Israele, è arrivata adesso, insomma, nelle ultime ore. Dovete sapere questo. Allora, il più importante premio di cinema israeliano, che si chiama Premio Ofir, che funziona così praticamente: chi lo vince è il candidato agli Oscar per Israele, è andato a un film filo-palestinese. Il film si chiama The Sea, il mare, e avendo vinto questo premio, appunto, è automaticamente il film che Israele dovrà candidare per la categoria 2026. Poi non è detto che sarà nella cinquina finale, però è quello che Israele porterà agli Oscar. Il regista Shai Carmeli Pollack è israeliano e ha vinto anche il premio per la miglior sceneggiatura. I due attori principali, che sono due arabi israeliani, Mohammed Gazawi e Khalifa Natur, hanno vinto rispettivamente miglior attore protagonista e miglior attore non protagonista. Il film è molto critico nei confronti dell'esercito israeliano ed è stato attaccato dal governo. Subito ha detto il governo ha dichiarato che smetterà da questo momento in poi, per ritorsione, di finanziare la cerimonia. Quindi la cerimonia dice: sai che c'è? Avete fatto vincere questo film? Benissimo, dopo poi fate da soli la cerimonia.
Parlando di ricatti, di manipolazione di governo.
Che poi è una cosa bellissima, mi piace, perché se il film dice una cosa che per me è conveniente, questa è l'idea che hanno certi politici del finanziamento. Se il film, ma questo se ci pensi, è una cosa che spesso ha detto anche Giorgia Meloni, no? Perché la destra in generale, no? Perché sarebbe lo Stato che finanzia la roba, la propaganda di sinistra. Vabbè. Se io faccio, ragazzi, qui so film, no? Faccio un film che non ti piace, però, e tu che fai? Revochi il sostegno.
Però questo ma che ragionamento però è? Questa cosa è molto simbolica.
Tanto.
Film The Sea è un film in lingua araba che racconta la storia di un ragazzino palestinese, Khaled, interpretato da Gazawi, che vive in Cisgiordania e decide di attraversare Israele per riuscire a vedere il mare per la prima volta, pur non avendo i permessi necessari per farlo. Dopo essere entrato di nascosto nel territorio di Israele, sparisce e il padre, Natur, si mette alla sua ricerca. Quindi sembra anche una bella storia. Cosa hanno fatto? Nei discorsi per l'accettazione del premio, sia il regista israeliano che l'attore Natur hanno criticato l'invasione militare israeliana della striscia di Gaza, in corso al 2023, discorsi molto applauditi dal pubblico. In generale, diversi partecipanti alla cerimonia hanno fatto dichiarazioni critiche nei confronti del governo e a sostegno della fine della guerra. Il governo israeliano non l'ha presa bene. Il ministro della cultura Zohar ha definito in alcuni post nazionalisti premio Orfi una cerimonia disgustosa. The Sea, un film che insulta i soldati israeliani. Il governo smetterà di finanziarla subito a partire dal prossimo anno. Zohar è ministro della cultura, è un ministro vi sorprenderà, nazionalista,
ma dai.
Noto per aver già attaccato in passato attori e registi israeliani critici nei confronti del governo. I premi sono assegnati dall'Accademia Israeliana del Cinema e della Televisione, non è chiaro in che misura siano finanziati dal governo. Secondo tra l'altro i giornali israeliani non è nemmeno chiaro se il governo abbia o no il potere di interrompere questi finanziamenti. E, tra l'altro, comunque il DSI è stato prodotto con il sostegno di alcuni fondi pubblici come il Fondo Israeliano per il Cinema. I soldi glieli deveranno sicuramente,
sì, troveranno
e questi
il modo,
se li segneranno a vita sul libro nero.
Se ci pensi, questa, diciamo, questa ondata nera in qualche modo sta travolgendo più o meno tutto quanto il mondo, no?
Sì.
Chi con risultati effettivamente più gravi, più pesanti, come magari gli Stati Uniti o Israele, chi con risultati un pochettino più farzeschi come noi in qualche modo,
sì, anche se la linea è la stessa,
la linea è la stessa, la direzione è quella,
nessuna domanda scomoda.
Però io ti posso assicurare che seguendo molto la politica americana, seguendo molto effettivamente quello che succede lì, noi in questo momento abbiamo un coefficiente di libertà politica estremamente maggiore, e in questo momento Giorgia Meloni si vergognerebbe molto di più di Trump a dire e fare certe cose. Non le fa, non le può fare. Okay. Cioè, nel senso,
per il
volevo dire una cosa,
faccia di cuoio,
ti volevo leggere un messaggio. Allora, ne parliamo però dopo, perché devo mandare la novità. Però accenno questa cosa. Allora, non è d'accordo con noi il nostro Emiliano Rubi sul boicottaggio ai Disturbed. Lui dice: d'accordissimo con voi. Cioè, una persona scrive: d'accordissimo con voi sui Disturbed. Purtroppo quello che ha fatto il cantante è una chiara presa di posizione. Tu hai detto, fuori onda, mi stavi dicendo, non sei d'accordo?
No, è un po' più lungo,
cioè,
è un pochino più lungo. Se vuoi lo facciamo dopo, perché
facciamo
più...
dopo. Vabbè, okay. Arriva la novità degli Alter Bridge.
Radio Rock Podcast.
Bridge con Silent Divide. Qualcuno scrive: la questione è semplice, si chiama decoro. In chiesa non ci vuoi andare mezzo nudo. È sbagliatissimo, ragazzi. In chiesa bisogna andare nudi. A scuola i maschi non possono andare con la canottiera, pantaloni corti, certo, non c'è bisogno di arrivare all'inguine. Ma io, ragazzi, decoro, a parte decoro è una parola che io detesto proprio, è una cosa
anche
che
se Gesù però è mezzo nudo.
Io so tre quattro parole che mi fanno saltare. Io decoro, patria, poi che ne so,
tradizione,
religione in generale, tradizione, sono delle parole che ti giuro che io proprio non riesco a, è una cosa mia, per carità.
No, ma tra l'altro la cosa della tradizione è anche giusta, perché le tradizioni sono sempre evolute nel corso degli anni, però ogni volta tendi a dire no, però questa è una tradizione. Beh, sì, vabbè, ma prima era un'altra cosa
le
ancora.
Tue tradizioni.
Hai ragione, perché è un grande classico, nel senso, quando si parla di tradizioni si parla di solito di cose che durano da 100 anni, 150, cose del genere al massimo.
Che poi passano.
Ma dici, guarda che se te vai a 200 anni fa, questa cosa non c'era più.
Bravissimo.
Non esisteva.
Quindi,
però,
cioè, è buffo.
E poi tra 100 anni non ci sarà più, perché ci sarà qualcos'altro che magari stiamo facendo noi adesso, che è una cosa nuova, che loro chiameranno tradizione. Ecco, insomma, questa è...
Bene, bene. Allora, vediamo un attimo. Dunque, sentiamo chi c'è. Vai.
Parlando dei pantaloncini in giro culo, bisogna però anche valutare il fatto che se una femmina vuole dei pantaloncini, tendenzialmente ne trova il 95% giro culo. Se
il
maschio vuole pantaloncini, trova il bermuda.
Non è vero.
Quindi il problema
però questo un pochino è vero, cioè nel senso, a livello di mercato un po' è vero, cioè i pantaloncini da donna sono, a meno che non vai a prendere quelli, diciamo, un po' più classici, un po' più da signora, quelli da ragazza sono oggettivamente molto corti.
Ma bisogna questo vedere dove vai a comprare le cose. Io ho accompagnato mia nipote a comprare delle cose, c'erano pantaloncini di tutte le misure. Poi se a te piacciono giro culo, ti metti giro culo.
Però
se ti piacciono un po' più lunghetti, ti metti un po' più lunghetti.
Sì, però diciamo che in proporzione quelli da donna oggettivamente sono più corti, cioè io te lo dico da donna,
sì,
per i negozi che vesto io, poi perché
voglio dire, la moda è detta un gusto, ma anche
cioè,
per uomini
è un costume, capito?
Allora, tu praticamente Martina ti vesti mezza nuda per scelta. Cioè sei qui in bikini perché volevi.
No, che c'è, io ho dei jeans lunghi, però se io ho i pantaloncini corti sono molto corti. È vero, no, cioè nel senso, è oggettivamente quello che dice Mauri, forse non so se è un discorso, cioè se è un abito.
Stavo scherzando.
Ah, non ho capito.
No, perché
non ci hai fatto ridere, caro Emiliano.
Sembra quasi che uno è costretto a portarvi corti perché è l'unica cosa che compra.
No, costretto no. Però c'è da dire che
li porti perché ti piacciono, è giusto.
E va benissimo,
fallo,
però insomma. Non ho detto che uno è costretto, ho detto che però la moda e il costume principalmente danno un'offerta. Ed sì, è vero che a livello proprio di numero ci sono molto più, molti pantaloncini più corti rispetto a quelli.
Ma
i
ragazzi
lunghi,
non sono liberi di vestirsi come gli pare da giovani, giovanissimi. Cioè, se non sono liberi di vestirsi come gli pare da giovane, cioè, quando mai lo saranno?
Beh, aspetta, aspetta, aspetta. Lo sono, però secondo me a scuola è anche giusto che comunque, a parte diciamo le divise scolastiche con le quali io sono abbastanza d'accordo, specialmente fino a un certo punto, perché tendono a eliminare anche i problemi estetici dovuti al gap, diciamo,
di classe sociale,
economico,
quello
di classe sociale. Cioè, nel senso, sai, il ragazzino e la ragazzina che si può vestire con Gucci e Armani, invece quello che non ha i soldi non ci si può vestire.
Però,
se ti faccio mettere il grembiule, quella roba non la
vedo. Però potremmo educare invece le persone a non distinguere i bambini in base a
sì,
sei ricco,
in un
sei
futuro
povero.
Sì, però adesso diciamo come risoluzione
però,
pratica.
Forse
insomma,
l'educazione
ecco.
È meglio.
Sentiamo ancora, vai.
Praticamente hai Disturbed. Io cambio stazione adesso quando ci sono.
Ah, proprio così.
Perché lo stesso discorso di quando
certo,
sono cosciente che è un
giusto,
prodotto israeliano e non lo faccio per boicottaggio, eccetera, lo faccio, come vi ripeto, forse ve l'avevo già detto, per una questione di igiene personale,
sì,
nel
sì,
senso che mi sentirei male.
Vabbè.
È una coerenza.
Va bene, grazie,
allora,
chiaro.
Vogliamo
chiaro.
Aprire questo argomento. Allora io per quanto mi riguarda, sì. È più una domanda, ok?
Sì.
Più che un'affermazione. Capire fino a quando il giudizio sull'uomo o sulla
sì.
persona deve arrivare a riverberarsi
io,
anche sull'arte. Cioè, aspetta, questo sì. è un, non parlo di.
Io gli ho risposto fuori onda, sì. Come ho fatto il caso di Pasolini. Io penso che ci sono delle situazioni che sono storicizzate. E quindi, a parte poi sono casi diversi, perché Pasolini si parla, tu fai riferimento alla pedofilia. Pasolini.
Ma non lo era.
No, sì. lo era.
No.
Sì, sì, lo era.
Bisogna un po' contestualizzare.
Guarda,
anche
ti dico, sta per uscire
eh?
Un documentario che abbiamo prodotto e ti assicuro che abbiamo tutto. Cioè, Pasolini era, diciamo, era uno che andava con i ragazzini pagando. Cioè,
i ragazzini di che età?
16 anni, 17. Cioè,
allora, nel 1960 avere 17 anni è come 16, averne oggi.
Adesso mi sembra che stiamo aprendo una discussione
no,
troppo grande.
No, Mauri, era vietato, era illegale. Cioè, se andavi
sì,
in galera.
Ho capito,
cioè,
però tu devi contestualizzare, era un periodo.
Non contestualizzo. Montanelli che andava con la ragazzina africana. Non contestualizzo, perché anche ai tempi. Non posso contestualizzare, perché anche ai tempi andare con una ragazzina africana è un reato.
Se non sembra che va bene quando ci sono le persone che ci piacciono e non va bene. Il tema è un altro. Il tema è: non buttiamo via i libri, i film di Pasolini perché lui è. Perché secondo me, e invece magari che ne so, i Disturbed no? Dov'è che io metto Aline De? Perché Pasolini è stato, tra virgolette, storicizzato. È una roba che ha a che fare con come dire, la sua esperienza biografica, il che non vuol dire che non abbia fatto che non abbia potuto fare del male a delle persone. E c'è la sua vita e l'opera. Qui parliamo di un atto, di un gesto politico nel momento di un genocidio in atto, che ha anche una valenza simbolica,
però,
ragazzi.
Però, aspetta, io
oggi magari tra 5-10 anni non servirà più,
li
ascolteremo magari.
Fammi
no,
finire il discorso, dico lo stesso discorso si potrebbe fare per dire Céline, no? Céline era sostanzialmente uno che aveva simpatia nei naziste. Possiamo fare lo stesso discorso per Picasso. Picasso era uno che maltrattava le sue donne, addirittura gli spegneva le cicche sulla faccia,
è
cose
vero.
Del genere.
No, no, certo,
possiamo
certo.
Dalì, stessa cosa con la pedofilia, anche lui. Possiamo fare lo stesso discorso per Rambo era uno che aveva gli schiavi, era uno schiavista. Sì, appunto, possiamo andare avanti in eterno da quel punto di vista, no? Tarantino, per dire, in questo momento è un regista che è sotto l'occhio del ciclone, perché sostanzialmente lui ha una moglie ebrea, dei figli che sono nati in Israele, lui viveva in Israele ed ha fatto diverse dichiarazioni nei confronti diciamo benevole nei confronti di Israele ultimamente. Negli ultimi mesi esatti in realtà è stato un pochino zitto, cioè ha evitato di continuare a commentare.
Però sai, credo che diciamo... ci sia anche una differenza sul sbagliata che sia fare una dichiarazione di vicinanza e firmare un missile. Cioè, sono due azioni
Sono d'accordo, però diciamo Tarantino era uno che comunque ha appoggiato pienamente Netanyahu e via dicendo, specialmente anche all'inizio della guerra di Gaza.
Poi sai,
dicendo, insomma,
se cambi opinione, cambi idea,
esatto,
è un altro discorso.
Non credo che abbia cambiato idea.
Vabbè, però non lo sappiamo. Sono due piani diversi. Un conto è dire, io penso così, ma non espongo questa mia. È un conto è dire, io sono d'accordo con che ne so, la Shoah. È chiaro che sono due cose diverse.
Sai che c'è, io credo che comunque in qualche modo.
Tecnicamente non era pedofilo, tecnicamente, perché diciamo la pedofilia, tecnicamente, questa è la. diciamo, la definizione che è stata data, è l'interesse sessuale, che poi potrebbe anche non essere esplicitato in realtà, perché quello si parla infatti di differenza tra molestatore di bambini e pedofilo. Pedofilo è quello che ha quell'attrazione, che magari non esercita. Però verso bambini di età prepuberale, cioè fino a massimo 12-13 anni.
I ragazzini, lui
piace
i ragazzini.
Quindi si parla, in questo caso si parla di efebofilia, non è pedofilia.
Andava con i ragazzini.
Comunque, vabbè,
il discorso questo, è però,
era solo una piccola precisazione.
Sì, sì. Anzi, gli piaceva fare la lotta, insomma, una serie di cose.
Vabbè.
Però il punto è, dato che comunque poi Pasolini era una mente geniale, probabilmente uno dei grandi intellettuali dell'ultimo secolo, non si può neanche spiegare a parole effettivamente quanto Pasolini abbia inciso sulla cultura italiana e probabilmente mondiale.
Però sono passati 60 anni,
aspetta,
capito?
Io gli sto dicendo però, ragionando in questo modo, io dico fino a che punto effettivamente io devo ritenere l'arte e l'uomo inscindibili, nel senso io posso giudicare l'arte senza giudicare l'uomo, altrimenti devo legare per forza di cose l'arte e l'uomo.
Te l'ho spiegato, all'interno di un genocidio in corso, esatto, dal mio punto di vista, se tu dici io sono a favore di quello che sta facendo Israele a Gaza, insomma, non è che
cioè
io
il tempo
dico,
storico
tocca mettere dal muro, però dico,
capito?
Secondo me un gesto importante dal punto di vista simbolico ci
ma
può stare.
Aspetta, però un conto, cioè, sono due cose differenti. Allora, un conto è dire io non vado lì perché boicotto questa cosa, so che magari sarà una grandissima opera d'arte, ma non la vado a vedere.
Cioè, tu, i due israeliani perché... boicottati a, che poi non so, al Festival di Venezia, cos'era? Abbiamo detto prima, no? La Gadot,
Gerard Butler,
non credo sia israeliano. Lei sì, comunque, lei
sì, non sono
Gerard,
no, ma... lui credo che abbia appoggiato l'IDF. Sì. Bene, allora quindi. Che facciamo? Sono giusto o sbagliato?
Allora no, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo, vabbè, a prescindere dal fatto che Gal Gadot e Gerard Butler non stiamo parlando di Rambo, appunto, cioè nel senso ci sono anche livelli,
però il principio deve essere quello sempre, cioè, fai boicotti quelli che sono capaci.
No, appunto, è un discorso differente perché devo giudicare l'arte, per me Gal Gadot come attrice è pure una mezza cagna, cioè non è che dobbiamo parlare, appunto, non è il problema, non è tanto.
Allora poi si va per gusti, cioè, capito?
No, aspetta, io ti sto dicendo, nel momento stesso in cui c'è un artista, un grande artista riconosciuto, allora io devo per forza di cose far ricadere quello che era lui, appunto, da Picasso in giù, da Caravaggio in giù, sulla sua arte, oppure li devo scindere, o è giusto scinderli? Se te mi dici, guarda, noi boicottiamo Israele in questo momento rispetto alla partecipazione all'Eurovision, alla partecipazione ai mondiali, tagliamo fuori da ogni consesso internazionale, io sono più che d'accordo.
Non licenziare.
Non lo so. Sto parlando, cioè sto facendo una serie di domande.
Mettiamo che tu hai in tuo potere.
Io non sono arrivato qua con certezze, sto provando a porre delle domande.
Vabbè, ho capito, però Emiliano.
Lasciatelo esprimere.
No, sì, scusa,
sto provando a porre delle domande. Secondo te è giusto?
Torniamo fra poco. Secondo me ci può stare. Me ci può stare, sia per quanto riguarda i disturbi, sia per quanto riguarda i due Gadot e Butler. Secondo me ci sta. Ci sta perché, ripeto, è un gesto simbolico
momento,
in questo momento,
è
un gesto importante in cui che apre un dibattito anche che fa parlare. Perché poi, tra l'altro, quello che non hanno sottolineato, forse non hanno neanche capito, Carlo Verdone, che non è che sta censurando un artista perché è israeliano, che tra l'altro Butler appunto non lo è nemmeno, o men che meno perché è ebreo o altro. Si sta censurando, diciamo così, ci sta, anche perché poi tra l'altro poi c'è questo concetto di censura, no? Che è pure un po' strano, nel senso, io devo invitare delle persone, non è che se non invito te e invito censurando un altro sto censurando, magari sto semplicemente preferendo altri parti, quindi insomma.
Comunque, però, per dire, ti faccio un esempio: da lì, ben dopo la prima intifada o via dicendo, faceva una serie, lunghissima serie di possono diventare serigrafie che si chiamano le 12 tribù di Israele, che sono famosissime, no? Cioè,
ma da lì?
Da lì.
Ma sì, ma da lì, parliamo di un artista che è stato già storicizzato, capisci? Cioè,
ai tempi non fu boicottato in questa sua...
Ma i tempi erano i tempi, ragioniamo per adesso.
Radio Rock Podcast.
A proposito di sionisti in musica, Smash Mouth, che poi tra l'altro il cantante di Smash Mouth è pure morto.
È morto, sì.
Quindi,
era così.
Vabbè. Allora.
Quindi il sionismo non fa bene.
No, non credo sia lui. Dunque, vediamo un po'. Allora, buongiorno ragazzi, se Bohemian Rhapsody l'avesse scritta Hitler, la scena da
tratto
surreale, Hitler che scrive
non ce lo vedo, però
sapete quanto sarebbe stato meglio se quello si fosse stato preso all'Accademia che avesse fatto il pittore.
Abbiamo detto. Allora, trovo folle boicottare e censurare. Questi sono gesti di chi è impotente. Noi davanti a drammi del genere, mettiamo che domani si pacifichi tutto, tipo famiglia del Mulino Bianco, ripassiamo i Disturbed. Censurare l'arte è l'inizio della fine, scrive Marco.
Guarda, secondo me è un discorso estremamente scivoloso, estremamente complesso, che, al quale io fatico a dare una risposta univoca.
Per carità. Sono d'accordo con l'ascoltatore che cambia quando sono in radio Disturbed. Il problema è che una persona che ha visibilità pubblica, VIP, influencer, attori che non fanno politica ma prendono una posizione chiara, è giusto che paghino le conseguenze delle loro azioni. Sanno perfettamente, scelgono di prendere una posizione. Israele stessa lo sa, perché oggi sta pagando influencer per fare video e modificare la percezione della realtà. Ogni modo, Emilio, oggi io condivido quello che dici, ma un anno fa dicessi l'opposto. Ma un anno fa, ragazzi,
c'è stata un'escalation.
Ma come fate a non rendervi conto di questo? Io
guarda, ragazzi, nella vita si cambia anche opinione rispetto
a come vanno le cose, no? Alle situazioni, no? Ma dai, ragazzi, ma anche perché io non ho detto, guarda, io non ho detto è giusto boicottare che ne so, i Disturbed. Io ho detto ci può stare come segnale mettere in campo questa cosa, cioè non è giusto l'azione, è giusto il
comunque ragazzi la situazione attuale ha fatto diventare Enzino Iacchetti chef Rubio, quindi cioè siamo siamo oltre, ecco.
Bravo, c'è anche questo. Vabbè, comunque devo dire una cosa, a proposito di questa roba qua, aspetta che mi sono perso un messaggio dal quale volevo ripartire. Va bene, vediamo un po'. Ciao ragazzi, il mio avviso è impossibile separare l'arte dall'artista. Molti artisti fanno della loro arte un veicolo per progressare delle idee. Pensate a Reggio Against the Machine, in Italia gli assalti frontali.
No, quella è arte politica.
Però quelle
sono schierati, è un po' diverso.
Non è proprio la stessa cosa, diciamo così. Sono ancora un po'... concentrato su Hitler che scrive Bohemian Rhapsody.
Veramente colpito in maniera particolare,
anche perché mamma ho appena ucciso una persona,
esatto. Capito? 6 milioni di persone, lei, no? Mamma ho già ucciso.
Vabbè, ormai gli Stati Uniti sono palesemente diventati una dittatura, è chiaro.
Bene, grazie. Lapidario, diciamo così, lapidario. Va bene, allora sentiamo ancora, vai, sentiamo.
Dici dove, Maui, perché io porto mia figlia a fare shopping nei negozi normali per ragazze e le magliette sono tutte sotto il petto e i pantaloncini tutti giroculo. Non so più come vestirla. Andiamo da Decathlon.
Allora, io non mi voglio nascondere dietro un dito, ragazzi, perché sapete che qua si parla di tutto e si affrontano anche le critiche in maniera molto... diretta. Mi scrive Marta dal sito di Radio Rock, mi scrive questa cosa e voglio rispondere. Grandissima Radio Rock, ti ascolto sempre con piacere, mi piace molto la musica che trasmetti, mi piacciono le trasmissioni, i contenuti, lo spirito critico, l'intelligenza con cui argomenti anche intensi e pesanti vengono trattati. Per questo, quando sento la pubblicità di Carrefour, che come è noto sostiene l'occupazione israeliana nella striscia di Gaza, mi dispiace molto. Mi auguro che voi di Radio Rock interrompiate la collaborazione con chi si sta rendendo complice del genocidio in atto, vista la vostra sensibilità sull'argomento. Grazie per l'attenzione. Allora, rispondo. Prima di tutto, non voglio entrare su questo piano, perché poi sennò è chiaro che è anche un discorso, come dire, di principio, no? Però sul dire sostiene l'occupazione israeliana non è del tutto corretto, però insomma non voglio entrare su questo perché sennò sarebbe deviare il discorso. Allora ti dico due cose importanti da questo punto di vista. La prima, noi come radio, un po' tutte le radio sono così, abbiamo degli accordi con delle concessionarie nazionali per la pubblicità nazionale e locali per la pubblicità locale, che prevedono che noi, a meno che non vada in onda uno spot che dice bello sodomizzare, che ne so, le anziane, questo potrebbe essere
quanto? Qua che ne sai?
È bello uccidere i bambini, non lo so, dico per dire. Ma so perché mi è mente stata qua.
E non esploriamo.
Non indaghiamo. Meglio così. Allora dico, questa cosa qui è chiaro, se è illegale no, però altrimenti noi non possiamo rifiutare di mandare, perché abbiamo un contratto, altrimenti dovremmo rifiutare tutto. E dovremmo chiudere, quindi purtroppo non lo possiamo fare. Detto questo, però Carrefour tra l'altro è stata anche venduta, come sapete, quindi non è più di Carrefour, no. È di un gruppo italiano, quindi tra l'altro non c'entra neanche nulla. Questo diciamo è un passant, lo dico perché è giusto dirlo, ma purtroppo fosse stata la francese avremmo dovuto mandare in onda lo stesso, perché la pubblicità è quello che ci sostiene, ragazzi.
Un po' come così. YouTube, avete presente? presente YouTube, ci sono molti youtuber che si sono lamentati del fatto che comunque durante i loro video passavano i messaggi mandati dal governo israeliano
e
loro non possono evitare questa
cosa. Però, ti posso dire una cosa, Marta, io mi concentrerei maggiormente sul fatto, e l'ho già detto prima, che siamo, dal mio punto di vista, ripeto, salvo Radio Onda Rossa e qualche altra radio politica, però così, che si è espressa sempre da questo punto di vista negli anni pro-Palestina, siamo l'unica radio in Italia, o indicatemene voi delle altre, che si oppone e che parla e che dice delle robe giornalmente, ormai potremmo dire, da due anni su questo genocidio. Cioè, ditemi chi altro è che lo fa, perché insomma vorrei sapere. Quindi no... Piuttosto certo, parlerei certo, di questo. Giusto. Comunque hanno vinto loro, quelli a favore dell'odio, quelli contro il diverso, quelli che hai più soldi e più vali solo perché i soldi contano. Lo avete fatto giustamente con Morgan, trovo altrettanto giusto che lo facciate con chi pensate che non sia degno di rappresentare la radio, ci scrive qualcun altro. Va bene, con quelle ragazzine si vestono così perché non vogliono essere, non perché vogliono essere provocanti, ma perché è lo stile del momento, no?
Anche per il costume va considerato. Certo.
Ma voi ci credete che gli Epstein Files saranno un problema per gli elettori di Trump? La gente giustifica tutto oramai pur di non cambiare idea.
Esatto, quello che dicevamo prima.
Diceva Emiliano: ho una domanda: giro culo, panze, leggings, ma c'è un limite secondo voi? O no? Si può andare nudi a scuola in costume da bagno? Chi lo stabilisce? Che assurdità boicottare gli artisti e gli intellettuali israeliani. Però non si sta parlando di questo, no. Non si sta parlando di che sarebbe una follia boicottare una persona solo perché è israeliana. A sto punto buttiamo via i Queen perché Mercury, ammalato di HIV, andava con altre senza protezioni. Vabbè,
questo chi te l'ha detto? No, perdonami, con tutto il bene,
poi un'altra
ma
cosa
tu
ancora,
ma che ne sai? Ma che stai dicendo?
Che cazzo di discorsi sono questi? Dai, sentiamo.
Troppa trama!
Bene, se i disturbi guadagnano di meno è come un vaffanculo collettivo, perché non farglielo arrivare? Pasolini è morto, lo posso leggere serenamente senza pensare che sto dando i soldi ad un... chiamiamolo tra virgolette pedofilo, anche se poi abbiamo detto che non lo era.
E il discorso vale per tutti gli influencer israeliani che fanno dei reel orribili, per tutte le altre bande che continuano a stare dalla parte di Israele, politici e tutte queste altre persone, tutti in mutande, artisti, tutti in mutande dovrebbero finire. Non gli auguro di peggio perché non si augura a nessuno, però
bene,
almeno in mutande.
Bene, grazie, grazie,
però,
grazie.
Però questo è un pensiero più che legittimo, io sono pienamente d'accordo, chiunque effettivamente in questo momento appoggi quello che sta facendo Israele si merita
però
il peggio,
poi,
ma
però
differente.
Poi devi essere conseguenziale su
però
non lo viene a invitare a un festival.
È un discorso completamente differente, quello che stavo dicendo io è: fino a che punto effettivamente noi possiamo far coincidere l'arte di un artista con le posizioni o comunque con il comportarsi in maniera sbagliata di quell'artista?
Per esempio, finché non arriviamo a un genocidio, per esempio?
No, sono due cose differenti. Posso perché farti? Non è che quell'artista ha fatto il genocidio, cioè nel senso
che firmi un missile,
una bomba,
sei una, sicuramente una persona di merda. Ora detto, aspetta. No,
scusa,
poi io mi trovo anche
cosa
in difficoltà perché a me i disturbi ti fanno cagare da sempre. Vabbè, però è un discorso differente.
Però ti posso dire una cosa: a me fa incazzare questa cosa perché a me dite, insomma, che non è d'accordo, no? A me dite. Ok? Stai politicizzando una cosa che è arte, ok? Ma lui che firma il mese
certo,
lo sta politicizzando,
certo,
e allora
certo,
non lo facesse manco,
certo.
E lo fa lui per primo e poi lo posso fare io.
Ma poi
voglio
fare una domanda,
è lui
scusa,
che si mette su
Emiliano, tu come lo faresti stare
la risposta,
in mutande? Perché tu hai detto è giusto.
La risposta dopo. Radio Rock Podcast. Bene, The Struts con Could Have Been Me. E pensavo che gli Struts ricorda, ma adesso bestemmio, posso ricordare un po' i Queen per certi versi. Infatti qua sono con Brian May, non a caso, non ci avevo neanche pensato inizialmente. Vabbè, sentiamo che c'è.
Ragazzi, io
vai.
Sinceramente non sono mai riuscito a scindere il lato artistico da quello umano. Non vedo sempre un essere umano nella sua interezza e di conseguenza sei un grande artista e c'hai dei comportamenti di merda, cioè per me
è una cosa comunissima,
cerco di valutare
purtroppo
sempre l'uomo nella sua
grazie e un grande abbraccio al nostro amico Esteta. Poi c'è qualcuno che mi propone, ma tanto non funzionerà, mi dispiace, già lo so. Per favore, prima della fine, potete chiedere all'intelligenza artificiale di farci sentire Bohemian Rhapsody rifatta da Hitler, ne ho bisogno.
Non
ma
te la fa,
ma
credo che te la farà.
Come sarebbe, proviamo,
come
sarebbe,
stata
per giocare.
Beh, sì.
Metto così perché
l'inciso,
non si mette Maria avanti.
No, non te la fa, non te la fa.
No, era Bohemian, molto
Lo so, corretto. Bohemian. E senti, quella cinese me la fa secondo te?
Deep Sick.
Ma non fa canzoni, credo.
No, ma il testo.
Non che te la musica, ma che
ti potrebbe farla, forse, sì.
Ma non so se poi la potremmo leggere, questo è il problema.
Perché abbiamo detto di peggio.
Sì, lo so, lo
abbiamo
so,
fatto anche di peggio.
In mente,
no, allora, comunque il discorso che
Hotler è venuto
dell'amico che diceva che lui non riesce a scindere l'uomo dall'artista. Io gli dico, purtroppo, tantissimi, grandissimi, enormi artisti, forse tra i più grandi di sempre, erano delle persone orribili.
Ha detto però, che c'è un limite. Ha detto che c'è un limite.
Stai esagerando, Emilio.
Quindi, vabbè, insomma,
c'è un limite a tutto.
Ma di psico c'è GPT.
No, ChatGPT.
Quello è chiaro.
È un po' di psic. Gemini, secondo te?
No, Gemini no.
No, Gemini no.
Pure... De Google, figurati.
Sì, Gemini pure è peggio. Un po'... sì, è peggio, secondo me, Gemini. Perché alcune cose che ChatGPT fa, Gemini no.
Forse questa è per sua natura, tocca temi molto delicati.
Prova Claude, se ce l'hai. No, forse Claude... No,
Però mi dicono...
sei tutto Emiliano, eh?
Cavolo, certo.
Fai il boomer.
Siamo di psico.
No, io non sono boomer, assolutamente.
Fai il boomer.
Io sono generazione X.
Di essere boomer.
Io sono generazione X, fiero di esserlo. Siamo l'ultima generazione.
Allora, lo fa. Di psico lo fa.
Eccola, vedi, la fase a boomer.
Dice, ricordiamo che questa è una... rappresentazione puramente letterale, non è un esercizio di stile, eccetera, eccetera.
Premessa.
Dunque, vediamo un po'. La rifà... però è identica a prima. Ah, devo affrontare la verità? Però la fai in italiano.
L'ha tradotta e ti ha detto che l'ha scritta Hitler. Però uguale.
Allora, però ti posso dire una cosa:
lui parlava italiano. Hitler, quindi
è molto, ti posso dire, è molto, molto, molto soft. Come,
ma sì, dai. È chiaro.
Dunque, però perché mai l'austriaco? Perché il. Voce del popolo tedesco, vedi. C'è anche, il popolo tedesco che fa il controcanto. No? Okay. Vabbè. Però no, interessante, sì, però non me la leggo perché insomma. Allora, nel dubbio boicottiamo Maurizio, dice qualcun altro. Dovrebbe essere un'idea. Vai, sentiamo, vai.
Buongiorno, buongiorno. Da ragione a Israele va censurato perché qui non si parla più di democrazia. È come se adesso prendi i PRIB che metti in uno studio televisivo e quello dice: no, è giusto mettere nei forni gli ebrei, i bambini. No, ma questo perché.
Siamo d'accordo tutti su questo.
Allora, però se tu firmi una bomba, tutti no, tutti.
Cioè, se tu firmi una bomba, stai un po' dicendo.
Non riesco a comprendere perché si dia addosso a persone, qualsiasi esse siano, comici, personaggi pubblici, in questo caso Enzo Iacchetti, perché sta manifestando in maniera chiara il suo dissenso, oltretutto che gli è stato dato del fascista da quel Capito. Personaggio israeliano Assurdo. Di cui non ricordo il nome. Io ho visto la trasmissione, per cui onore al merito a bene, chi si bene, espone bene.
Avanti, ogni volta che ascolto questi dibattiti mi viene in mente la scena della maturità di Eccebombo dopo 30 anni di malgoverno democristiano. Vai, sentiamo ancora, vai, sentiamo che c'è.
La cosa più brutta di tutto quello che sta succedendo a Gaza è che ti fa pensare, e sto per dire una cosa che mi fa orrore, ti fa pensare che in fin dei conti i nazisti avessero una base.
Non dire cazzate.
Ma no, ma per favore, per favore.
Non diciamo stronzate. Non diciamo stronzate.
Vergognatevi di dire queste cose.
Non diciamo stronzate.
Cavolo dite.
Però è ovvio. Ecco, diciamo, ecco, adesso possiamo dire, per la prima volta probabilmente, ufficialmente, che questo è un messaggio antisemita. Sì, esatto. Lo possiamo dire, perché qui c'è la patente del antisemitismo.
Almeno facciamo la differenza.
Però
dai,
vedi,
raga, ma come cazzo si
però
fa?
Però vedi, Emi, quelli che comunque si lamentano in questo momento e dicono che comunque c'è una recrudescenza dell'antisemitismo. E a prescindere dal fatto che comunque appunto chiamano antisemita chiunque di addosso a Israele che di antisemita non ha nulla, però... probabilmente una piccola parte di antisemitismo, diciamo, di ritorno c'è anche. Ma non è giustificabile. Però dici, rispetto a quello che sta succedendo, se tu vai a colpire tantissimi milioni di persone, quello che sbrocca e dice gli ebrei sono sbagliati,
non è accettabile.
Certo che non è accettabile, è ovvio che non lo sia.
Non è accettabile mai nella vita. Poi è fattuale, come direbbe Feltri, che purtroppo agendo in un certo modo accadono certe cose, il che non vuol dire giustificarle o accettarle o che vadano
ma
bene.
Ma è esattamente come il discorso che faceva la destra di Kirk, che fa anche ridere tra l'altro, perché comunque il 99% degli attentati, il 75% degli attentati negli Stati Uniti di matrice politica sono di estrema destra, quindi la sinistra non c'entra la mazza. Però detto questo, nel momento stesso in cui tu condanni completamente, esplicitamente Kirk e tutto quello che pensava perché era aberrante,
Cioè, puoi anche dire legittimamente sì, però non si ammassano le persone, sono due cose differenti, sono due cose, certo. Solamente questa cosa non sfugge, cioè tu non puoi dire guarda che Kirk era una persona di merda, lo volevi morto? No, non lo volevo morto, però era una persona di merda,
assolutamente sì.
Tra l'altro, come disse lui, addirittura lui disse di George Floyd che era un scumbag, no? Cioè un pezzo di merda sostanzialmente. Lui lo può dire, quello è libertà di espressione.
C'è un signore che dice a Israele andrebbe fatto quello che hanno fatto gli USA a Cuba negli ultimi 60 anni. Un embargo totale, isolati nella loro terra promessa, vedrete come se ne andranno da soli. No, in realtà, perché proprio sulla stampa di oggi c'è un articolo interessante che dice Netanyahu si prepara all'autarchia. È un po' come ha fatto la Russia. Cioè Netanyahu sostanzialmente avrebbe detto cioè, ai suoi fedelissimi si sta muovendo qualcosa contro di noi. Non c'è nessun problema, campiamo tranquillamente da soli. Il che dimostra ancora una volta il fatto che di quello che dice la comunità internazionale, per citare le parole del povero Enzo Iacchetti, non gliene frega un cazzo a Israele. Cioè,
è evidente.
No, non è un tema.
Si permettono di fare dichiarazioni.
Personalmente ho diversi dubbi che comunque Netanyahu possa applicare le stesse formule autarchiche che ha applicato Putin. Semplicemente perché non ha quelle risorse.
No, certo.
Quindi non...
Dobbiamo chiudere. Grazie Emiliano Rubio. Appuntamento a settimana prossima. Noi ci ritroviamo domani mattina alle ore 6 con il The Rock Show. Tra poco invece Gagarin con voi, Marco e Tatiana.
Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.